La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì. Non c'è la partita ovviamente del weekend della Juventus, però adesso intanto ciao a tutti da Luigi Schiffo qui per servirvi, Luca in regia, ciao. E vedo i vostri messaggi, vedo che siete molto dispiaciuti della sconfitta così netta dell'Italia. Tra l'altro ogni volta che arrivo qua è un po' un colpo al cuore, perché proprio qua sulla parete di fianco allo studio c'è una bellissima gigantografia di Fabio Cannavaro che solleva la Coppa del Mondo del 2006, proprio quella del 2006, con due terzi di Juve intorno che festeggia. Adesso è cambiato il blocco e mi pare che siano cambiati anche i risultati, così a occhio e croce della nazionale italiana, ma sicuramente non dipende da quello, ci sono problemi molto più seri. Credo però bisogna innanzitutto partire dalla realtà, così poi passiamo alla Juve, facciamo questa premessa sulla nazionale per dovere, anche se devo essere sincero, ieri sera io ho guardato la partita tra Sinner e Alcaraz, che è stata anche divertente, e lì Sinner insomma ha battuto lo spagnolo, però insomma, che rimane numero uno, quindi è un po' i grandi dualismi del tennis che fanno la storia di questo sport, e stranamente c'è dentro un italiano. Però ecco, questo lo voglio dire, la federazione tennis sta lavorando molto bene, perché è vero che il campione, un po' come è stato con Tomba, prima siamo stati tutti sciatori con Tomba, no? Vi ricordate? Tutti pallavolisti con Gianni e compagnia, la nazionale di Velasco, va un po' a mode anche, questo va detto, molto dipende dai campioni, però poi le federazioni devono essere brave a creare una base sfruttando il traino dei campioni, e la Federtennis, per quello che ho potuto vedere io in questi anni, anche per Quattorino siamo privilegiati perché ci sono le finali delle ATP, quindi c'è tutto un movimento che sta crescendo intorno, ha lavorato molto bene per coinvolgere i ragazzi, le scuole, i giovani, per creare proprio una base, perché poi più si allarga la base dei giocatori più è facile che vengano fuori, se non dei campioni, perché quello dipende da madre natura anche, ma almeno una squadra, diciamo così, di quei 5-6 giocatori che ogni tot di anni devono venire fuori per far sì che si parli dell'Italia a livello mondiale, insomma nel tennis, cosa che la Federcalcio non ha più fatto ormai da decenni. Cioè dopo la vittoria del mondiale del 2006 c'è stato ancora questo guizzo post-Covid, diciamo così, con gli ultimi pezzi della Juve vincente che sono stati protagonisti, perché ricordiamoci che quella nazionale lì ha avuto in Bonucci, Chiellini e Chiesa tre giocatori fondamentali, non sono stati gli unici naturalmente, tre, ma comunque tre fondamentali per vincere l'europeo, ma è stato un po' l'episodio. La base invece ormai è quella di un'Italia sistemata chiaramente in seconda fascia come valore, che appena alzi un po' l'asticella si vedono i risultati, insomma, di una squadra che ha dei giocatori che, leggendo i giornali nostri o sentendo le trasmissioni, sono i più forti del mondo. Non si capisce come mai questo mistero, che poi ci siano nazionali più forti della nostra, ma la realtà è ben diversa, bisognerebbe fare un'analisi più seria della situazione partendo dai vertici federali, che paiono interessati invece tantissimo alle poltrone e pochissimo alla realtà del calcio, che non cresce più, appunto, ripeto, dal 2006 si è andati sperperando un patrimonio enorme senza più seminare nulla, ed è questa la cosa peggiore. Poi ti arriva Haaland e ti dice più Esposito, non so neanche chi sia, mentre qui da noi insomma i giornali, prime pagine, poi per carità ha segnato anche più Esposito, però mi pare che si sia vista la differenza con Haaland. In pratica un girone ridicolo in cui l'Italia aveva tre sparring partner e è riuscita a soffrire anche con quelli, ricordiamo il 5-4 con Israele per esempio, o il 2-0 in Moldova, quando fino all'88esimo la partita era sullo 0-0, mentre con l'unica squadra seria, l'unica, la Norvegia, 7-1 complessivo per la Norvegia tra andata e ritorno, con due CT diversi, perché 3-0 con Spalletti all'andata, 4-1 con Gattuso in casa al ritorno. Quindi direi che non è un problema di CT in questo momento, anzi quello è l'ultimo dei problemi. I problemi stanno su nei vertici e giù nella base dei giocatori. In mezzo ci puoi mettere anche il padre eterno, che voglio dire, se i giocatori quello valgono, si spaventano, primo tiro in porta degli avversari, come ha detto Gattuso, c'è ben poco da fare. Bene, finito il mio pistolotto sulla nazionale, passiamo ai vostri messaggi, perché per esempio Valerio da Pisa ci dice: contento della sconfitta italiana, soprattutto dopo che il cronista al gol di Pio si è esaltato dicendo il più grande attaccante, e poi ne hanno presi quattro. Ma poi la sensazione soprattutto che la Norvegia abbia giocato il primo tempo in ciabatte, tanto non gliene fregava niente, bastava insomma non dare all'Italia l'illusione di poter fare la goleada, che insomma il 9-0 non era neanche contemplabile, però di vincere bene la partita non gliel'hanno data. Poi hanno giocato un quarto d'ora, hanno fatto tre gol, poi ne ha fatto uno ancora nel finale, e secondo me si è visto che quando la Norvegia si è messa a giocare l'Italia se l'è fatta sotto, come si suol dire, non ha più avuto alcuna possibilità di rientrare in partita, ma proprio non ha avuto le possibilità né fisiche né tecniche né soprattutto mentali, perché un altro problema è questo, che a forza di pompare che i giocatori come Pio Esposito e altri, non è che voglio colpevolizzare Pio Esposito, sono bravissimi, sono fortissimi, sono tutelatissimi, quando poi trovi situazioni in cui ci sono altri più bravi di te non sai più che fare, sei un po' presuntuosetta come nazionale, direi anche un po' viziati questi giocatori, poco consapevoli del loro livello, che dovrebbe essere un livello che spinge a puntare sulla lotta, sulla personalità, quello che dovrebbe insegnare Gattuso, ma poverino non è che può entrare nel cervello della gente, quindi è così. Questo ci teniamo, come si dice, adesso vediamo i sorteggi, però ripeto, tutto sommato credo che ci sia un bel pezzo di voi che dice: se anche l'Italia non va ai mondiali, se questo serve a liberarsi dei vertici federali, ben venga. Io temo che questi qui non li schiodi neanche con la dinamite dalle poltrone, però sarebbe un altro tassello che dimostra l'inadeguatezza della federazione in questo momento, dell'organizzazione generale del calcio italiano, Serie A compresa, perché non si fa uno straccio di normativa che favorisca le società che investono sui giovani italiani, che favorisca le squadre B, Under 23, le seconde squadre, senza metterne una volta nel girone C, una volta nel girone B, una volta nel girone A, creando magari un movimento tale per cui addirittura si potrebbe pensare a un girone solo di squadre professionistiche, squadre B professionistiche, però bisogna lavorarci, bisognerebbe incentivare, bisognerebbe fare, investire sulle strutture, sugli istruttori, eccetera eccetera. Tutto ciò bellamente non è neanche all'ordine del giorno, perché non gliene frega niente a nessuno. Quando hanno la poltrona sono tutti belli tranquilli e beati. Tra l'altro la Juve in questo giro di nazionale si ritrova con un Vlahovic acciaccato, che oggi è già venuto al J-Medical a fare gli esami, speriamo che non ci sia niente di che, anche perché alle viste c'è la partita con la Fiorentina che per lui sicuramente ha un significato particolare. Per quanto riguarda gli altri, Conceição ha segnato, David arriverà all'ultimo e quindi vediamo quali saranno le scelte di Spalletti in base ai disponibili. Prima di andare con l'ospite, velocemente, in tre settimane, adesso però ci togliamo la voglia della Juve ogni tre giorni perché c'è la Fiorentina. Poi martedì 25 novembre, Bodo Glimt, lassù al Polo Nord, alle 21, è giusto giocare alle 21 al Polo Nord di sera sul sintetico, mi sembra corretto. Poi sabato 29 novembre Juve-Cagliari, 2 dicembre Juve-Udinese di Coppa Italia, 7 dicembre Napoli-Juve a Napoli, 10 dicembre Juve-Pafos e poi ancora a chiudere questo ciclo di fuoco la partita del 15 dicembre, mi pare se non sbaglio, aspetta che vado a prendersi, Bologna-Juve il 14 dicembre. Poi finalmente ci sarà qualche giorno per preparare Juve-Roma, che è la successiva. Quindi tre settimane da vivere in full immersion ogni tre giorni, con due partite di Champions che sicuramente la Juve non potrà più sbagliare. Do il benvenuto a Luca Berti. Ciao Luca.
Buongiorno Luigi, ben ritrovato.
Allora, caro Luca, come hai vissuto tu la partita della nazionale? Se l'hai vista, perché per esempio molti hanno preferito guardare il tennis, almeno finché c'è stato il tennis, insomma.
Sì, no. Guarda, ieri in giornata sportiva sono riuscito a guardare sia tennis che anche la nazionale, anche se con un pochino meno interesse rispetto alla finale dell'ATP qua a Torino. Però comunque devo dire che è stata una partita, secondo me, da aspettarsi, ecco. Non ci si aspettava sicuramente un risultato a nostro favore e anche pieno, tanto per prometterci una qualificazione diretta, anche se dopo il gol ho visto qualche giocatore dell'Italia rincorrere la palla per farsi restituire, quasi a credere all'impresa, ecco. Però,
secondo me sono quelle cose che, allora, questo dimostra la scarsa consapevolezza, secondo me. Tu in una partita così cosa devi fare? Salvare la faccia, perché se no te la spaccano, però, detto in estrema sintesi. Quindi non andare a cissarli, hai fatto 1-0, fagli capire che va bene così, magari loro fanno 1-1 alla fine e siamo tutti contenti. Se gli fai vedere che tu ci stai credendo, quelli giocano un quarto d'ora e ti mettono a posto, come è successo puntualmente, perché c'è troppa differenza.
in effetti hanno giocato un quarto d'ora, 20 minuti e a 4 gol li hanno fatti, quindi di fatto il risultato è stato questo, ecco. Quindi una nazionale come ci si aspettava, poi di fatto un buon impegno, se vogliamo, sul piano dell'impegno sportivo del primo tempo, poi visto che comunque il risultato dall'1-0 no, non andava oltre, credo che abbiano tutti quanti messo i remi in barca e in qualche modo non abbiano più creduto l'impresa, ci ha creduto più la Norvegia che per il sul pareggio e poi per successivi gol, ecco, un Holland che senza fare niente comunque
fa due gol in ciabatte, come si suol dire, esatto. I famosi due gol in ciabatte. Dunque Luca Laterni ci dice: con tutto rispetto per le idee di tutti, ma per come vedo io il calcio, più Esposito per l'età che ha un signor giocatore, ieri sera ha fatto giocate da giocatore serio, da lì a dire che è un fenomeno ce ne passa, ma un futuro roseo davanti, questo siamo d'accordo, caro Luca. Poi bisogna vedere quanto lo pompano, quanto sta coi piedi per terra, quanto si impegna in ogni allenamento, perché questa è una cosa che sa ovviamente Chivu più che tutti gli altri, però in linea di massima sì, è una sicuramente delle giovani leve, però ne abbiamo visti di fenomeni passare nel corso delle stagioni in nazionale e dintorni. Il risultato è una squadra che si scioglie come neve al sole ogni volta che si gioca una partita seria. Questo è il problema vero, nel senso che finché giochi l'Italia può giocarsela con queste qui, con Estonia, con Israele, con la Moldova, con Malta, con San Marino, con qualche altra squadra dell'est europeo, magari la Bulgaria, queste qua, forse la Romania, non lo so, perché la Romania tra l'altro è nei sorteggi, quindi occhio che poi non lo so cosa succede. Appena alzi l'asticella... Poi se andiamo ancora più su ti saluto, esatto, perché siamo se mettiamo quattro fasce di squadre l'Italia sta scendendo dalla seconda alla terza secondo me in questo momento.
Sì, ma siamo ancora in caduta libera, anche perché non c'è una previsione, una ristrutturazione seria di un movimento calcio che, diciamo solo pure senza nasconderci dietro un dito, sta andando a pezzi, quindi siamo indietro non di qualche anno, siamo indietro forse di un decennio o due rispetto alle altre nazioni per struttura tecnica che sta dietro un movimento calcio che in Italia di fatto è il primo sport, o più o meno è il primo sport nazionale. Adesso l'interesse si sta un pochino spostando, è la verità.
Sì, diciamo però, che noi siamo un popolo così che si accende per i campioni, quindi adesso c'è Sinna, c'è stato Tomba, c'è stata la nazionale di pallavolo di Velasco che hanno preso tanto il palcoscenico. Poi nel tempo diciamo che il calcio comunque rimane. Però io la mia idea è che dal 2006 non si sia più costruito nulla, si sia vissuto di rendita finché si è potuto e adesso non c'è più niente. Cioè hanno distrutto quel poco che c'era, si è creato un movimento che è basato... Le nostre partite di Serie A, caro Luca, stanno un quarto d'ora al VAR. Cioè, lo vedi, c'è un ritmo che fa ridere. Poi arrivano questi qua che corrono come i vichinghi, giustamente essendolo, e poi cosa fai? Li stai a guardare perché non sei più abituato a giocartele quelle partite lì.
Noi siamo diventati il popolo della PlayStation, bravo. Di fatto anche i giocatori, quei professionisti passano molto più tempo a giocare a PlayStation probabilmente che a allenarsi, ma non è un, diciamo dire, un rimprovero che gli faccio, è un movimento calcio che è stato così strutturato nel tempo, cioè da quando non si va più a giocare nei campetti la domenica mattina con i propri figli, con i propri fratelli, con i propri amici di scuola, è difficile che escono fuori i campioni. Se non c'è una struttura dietro che ti porta a giocare a calcio, e tu il calcio come sport lo perdi, perché mancano le strutture, non c'è niente da fare, c'è asfalto e non ci sono più campetti dove andare a giocare.
Oppure ci sono tante società sportive, anche ben organizzate, ben strutturate, ma in cui poi il ragazzino già si sente al centro del mondo, eccetera, poi di cui vengono fuori questi giocatori qua viziati che appena vedono, questi sono più forti, adesso cosa facciamo? Mamma mia, ci mangiano, e hanno paura. Uno cresciuto col calcio di strada, adesso lo facciamo semplice, ma più o meno è questo.
Ma è la realtà.
Anche se vede uno più forte, non ha paura. Cioè, vabbè, te la giochi, poi sei stato più forte, ti stringo la mano alla fine, ma finché siamo in campo mi devi passare sopra col carro attrezzi, diciamo, perché questo dovrebbe essere.
Ma quando giocavamo io e te, Luigi, a calcio nei campetti, noi non avevamo paura di giocare, di confrontarci con gente, con ragazzi anche più grandi di noi, anche più bravi, e imparavi solo da questi. E quindi eri già portato a crescere le tue capacità e poi a portare sul campo da calcio veri. Ma noi avevamo, io vivo in un piccolo, io sono di Grugliasco, sì, vivo sì, in un piccolo borgo rispetto a Torino, però avevamo al mio tempo 4-5 società di calcio che sono nel territorio di Grugliasco. Oggi se ne abbiamo una è già tanto e ringraziamo ancora che ci sia
e che vada avanti con le loro forze, con una federazione che si fa le sue cose bellamente, eccetera. Oh, chiedo a Luca se per caso abbiamo qualche Luca il regista, perché sei anche Luca tu, ma se per caso abbiamo qualche vocale da sentire insieme, da commentare. Non so se Luca mi sente, forse non mi sente, vabbè, allora andiamo avanti noi due. Allora veniamo alla Juve. Dunque, pare che il buon Spalletti stia lavorando seriamente per schierare questa difesa a 4 e stia lavorando per capire chi mette centravanti, fondamentalmente, perché quello dipende dalle condizioni di Vlahovic. Secondo te è una svolta necessaria che può portare un beneficio, oppure cambiano allenatore, i giocatori sono questi e quindi poi alla fine la Juve è di quel range lì e bisogna farsene la ragione, insomma?
No, ma un cambiamento secondo me è necessario, secondo me proprio l'evoluzione della difesa 4 è una logica conseguenza in questo senso. Io credo che Spalletti debba farlo, non so se lo già proporrà alla prossima partita al Franchi con la Fiorentina, ma comunque è un passaggio obbligato che secondo me deve fare, anche per dare responsabilità ai giocatori. Cioè io cambio modulo, ma nel contempo tu devi farmi vedere che rispondi e dici che sei presente a voler continuare questo tipo di progetto insieme. La difesa 4 ti permette anche di strutturare centrocampo e attacco in maniera differente. Se noi abbiamo l'attacco più forte del campionato, potenzialmente, attenzione, non sulla carta.
Cioè, sulla carta, ancora, poi bisogna metterla in campo.
Ma
certo.
Io devo provare a sfruttarlo questo attacco, e quindi devo metterlo in campo, devo schierarlo per quello che secondo me è l'attacco migliore. Dopodiché dietro, chiaramente avendo una difesa a 4, posso avere un centrocampo un pochino più di sostanza, con tre elementi che bene o male tra di loro possono darsi una mano. Ecco che in questo senso il progetto della Juve deve evolversi in questa direzione. Mantenere una difesa 3 con tutti i centrali adattando giocatori come Kalulu in fascia, secondo me funziona fino a un certo punto, ma dai un segno, come dire, di non di aggressività e di proposizione del gioco, ma più quanto di contenimento, di cercare di riparare i danni, ecco, piuttosto che costruire qualcosa di buono e di bello per il futuro. Non so se ho reso l'idea,
sì, sì.
Ma credo
mettiamo ognuno nel suo ruolo naturale, che magari in questo modo tutti migliorano un pochino, di conseguenza la squadra migliora a traino, perché se migliora
è la Juve che deve fare la partita, diciamo, cioè certo. È la Juve che deve continuare il proprio gioco, è la Juve che deve avere quella feel nazionale e anche internazionale di tornare a essere una squadra rispettabile. Oggi, certo, ultimamente le ultime partite no, però abbiamo visto in passato come chiunque veniva a trovarci allo stadium, perlomeno in certi frangenti, imponeva il suo gioco, il che non è accettabile in un contesto chiamato Juve.
Sì. Oppure puoi anche giocare di rimessa, ma devi avere sempre, dare l'impressione di essere tu a controllare la partita. Perfetto. Poi gli puoi lasciare anche la palla se in quel momento lì, quella squadra lì ha quelle caratteristiche. Però questa cosa non ce l'abbiamo più, cioè quando la palla ce l'hanno gli altri, molto spesso segno della croce, e speriamo che vada bene.
Speriamo di riuscire a contenerla, e la prospettiva è diversa.
Esatto. Tra l'altro l'albero di Natale dovrebbe essere il modulo, in vista che ci avviciniamo al Natale, 4-3-2-1, quindi la difesa a 4, fondamentalmente spostiamo uno dal centrocampo la difesa, detto in estremo, perché 2-1 davanti come era rimane, quindi centravanti giocherà sempre uno per volta, poi naturalmente ci possono essere tutte le variabili sul caso, ma credo che se Spalletti decide di cambiare modulo adesso a 3 settimane di full immersion, una partita ogni 3 giorni, credo che sia giusto insistere sul modulo, poi vari, diciamo, in alcuni ruoli in cui hai un po' più di alternative. Okay. Ecco, c'è curiosità per esempio per Miretti a capire se lo può mettere regista oppure se mezzala, lo stesso Azic potrebbe essere uno che può essere un po' più usato col centrocampo a 3. Ecco, ci sono queste alternative in più che prima un po' te le eri precluse con quel tipo di modulo lì.
Bravissimo, ecco. Luigi, proprio questo, con Miretti e Azic, con il centrocampo a 3 hai 2 giocatori in più, se non 3, da poter schierare, perché a 2 nel centrocampo a 2 gioco con Locatelli e Thuram, altri con quelle caratteristiche lì non li ha.
Se manca uno ci metti McKennie, perché tanto è l'unico che lo può fare, e buon fine. Invece
quindi,
così
ti metti, hai un in panchina, se ti guardi hai dei giocatori da poter inserire sul campo a tre. Lo stesso Andic che abbiamo un pochino perso dai Raiders, se no negli ultimi minuti dell'ultima partita non l'abbiamo più visto giocare. Miretti di fatto deve debuttare quest'anno, quindi potrebbero essere due novità che potrebbero fare comodo. Lo stesso con Manners, che probabilmente sarà quello deputato a togliersi dalla difesa per rientrare nel centrocampo, probabilmente nella linea di regista, perché secondo me è quello, sarà quella la sua destinazione per le prossime partite. Dobbiamo capire cosa fare con Mendes, se insistere e farlo diventare un fulcro del centrocampo, oppure prevedere di gennaio intervenire con lui magari in prestito e con qualche arrivo di rinforzo.
Sì, questo anche se
le prossime partite dobbiamo capirlo questo.
Diciamo che a gennaio ne prendi uno proprio forte e pronto subito, se no poi di nuovo da capo deve inserirsi eccetera, il campionato è bello andato, quindi il mercato di gennaio sempre più, non bisogna, secondo me, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, aspettare che il mercato di gennaio, tanto non ci sono soldi, questa è già la premessa fondamentale, ma in ogni caso come principio il mercato di gennaio, salvo rare eccezioni tipo quelle squadre, mi ricordo Genoa al Verona che a gennaio aveva rivoltato completamente la squadra, si fanno dei piccoli aggiustamenti in funzione anche di infortuni, di emergenze, e cioè quello è il mercato di gennaio. Se pensi di risolvere la stagione aggiungendo dei pezzi a gennaio, sbagli, perché poi quelli lì si devono adattare, non è detto che siano funzionali con i compagni di reparto, anche se l'algoritmo magari te l'ha suggerito, non è detto che poi nella realtà dei fatti sia così.
Adesso c'è stavolta dell'algoritmo, va bene, lo prendiamo così com'è, però di fatto non credo che ci si basi tutto su quello, anche perché insomma,
magari l'algoritmo ti suggerisce 3-4 nomi, poi li vai a vedere, ne scegli uno in linea di spero che sia così, perché sennò veramente è come giocare a calcio manager al computer, ma non è proprio la stessa cosa, diciamo.
Eh no, direi proprio di no.
Oh, i messaggi che arrivano. Dunque, Terry ci dice: una delle peggiori nazionali degli ultimi anni. Nei miei 50 anni ricordo altre nazionali con dei veri campioni. No, non come questi scappati di casa, appena trovano una squadra diciamo forte si sciolgono, la vedo dura comunque in alcuni tratti, mi ricorda la Juventus, più che altro diciamo sono le aspettative, l'Italia che campione del mondo 2006, campione d'Europa 2021, come aspettativa non può essere quella di prendere 7-1 in due partite con la Norvegia e di vincere solo soffrendo con le piccole diciamo del girone di qualificazione, andare ai playoff e sperare che di farcela, e non come negli ultimi due casi in cui non ce l'hai nemmeno fatta, tra l'altro. Quindi questa non può essere la prospettiva dell'Italia, visto il movimento che c'è e i soldi che l'Italia investe nel calcio proprio come sistema calcio italiano, comunque è uno dei cinque campionati più grandi del mondo, il campionato italiano, e quindi non può avere come diciamo proiezione nella maglia azzurra una squadra che ha questi livelli qua. Questo è il grande, e lo stesso vale per la Juventus, perché società di nuovo, più o meno
il parallelismo esiste, il parallelismo se vogliamo lo possiamo anche trovare, ma poi diciamo, cioè, è anche come per la Juve in Champions, cosa facciamo? Facciamo di tutto per accedere al campionato mondiale, che comunque va benissimo, certo, di prestigio e tutto, ma con quale prospettiva? Di riuscire, sperare di riuscire a passare i gironi, i primi gironi di qualificazione della prima parte del torneo del mondiale? Punto di domanda, oppure per l'Italia qualificarsi per i playoff, per la Juve scusate, di qualificarsi per i playoff della Champions, perché anche queste sono le prospettive.
È così. Quindi playoff di qua
è un po' triste pensarci, devo dire,
è un po' triste,
realtà,
ma
la realtà delle cose
dice anche di quanto sia legata la fortuna dell'Italia alle fortune della Juventus, questo lo dice la storia delle due realtà.
E quindi questo è molto vero,
perché comunque c'è Blanco Inter in passato, ci sono stati blocchi un po' più misti, però se non c'è proprio un'anima juventina, perché i giocatori della Juve italiani forti che quindi giocano nella Juve, nella Nazionale, sono abituati a certe pressioni, al fatto che ogni pallone è pesante 100 kg, che certe partite non le puoi perdere, e quelle robe lì non le impari da un'altra parte. Non puoi essere un bellissimo giocatore, un bravissimo giocatore, ma ti manca quel pezzetto lì che ti dà la Juve, che ti dà in certi periodi storici il Milan, per esempio, che l'ha dato anche molto, giocatori straordinari come Maldini, come Baresi, insomma, non ce li dimentichiamo di sicuro perché erano la maglia del Milan, però Questo è. Oh, chiedo a Luca se abbiamo un vocale da ascoltare, se no poi dobbiamo congedare l'altro Luca. Vai.
Professore, buon pomeriggio.
A lei.
Marco da Imola.
Ciao Marco.
Ieri sera mi sono guardato mezz'ora di partita, un quarto d'ora alla fine del primo tempo e 20 minuti del secondo. La cosa imbarazzante sono i telecronisti. Cioè, abbiamo due telecronisti che seguono la nazionale che sono qualche cosa di imbarazzante. Ma veramente, ma ritornate veramente. Io, Ciotti, Ameri, Mantellini, cioè, ma veramente, vabbè, lasciamo stare, va.
È che in radio c'è Repice che è molto bravo, diciamo. Mettiti la radio e spegni la una volta c'era l'audio A, audio B. Mi piaceva quando si poteva vedere le partite solo con l'audio dello stadio. Questo adesso hanno tolto anche quella funzione, costa tutto carissimo, ma quella funzione lì non c'è più per motivi ignoti, credo.
Sai cosa, per fare una battuta, ha ragione il nostro amico da casa, perché chiaramente i commenti sono anche troppo anche enfatizzati. Però diciamocelo anche, se non ci fossero questo tipo di commento che fa anche sorridere a volte, sarebbe veramente un motore guardare il partito della nazionale in generale.
Sì, diciamo.
Quindi,
che
venga in questo momento di penuria, cioè, trovare qualche artiglio così per riderci sopra, ecco.
Sì, no, se la prendi così va bene, ecco, va bene prenderla come un divertimento, ecco, prendila così, caro Marco, non te la... Però il suggerimento mio è sempre questo: c'è Repice in radio, ascolta lui che è bravissimo, veramente straordinario. Repice ti fa vivere
tanto
la partita
per...
senza dire.
Tanto per rispondere ad Adani, che richiamava Holland, hai visto, hai conosciuto chi è, ti risponde.
Sì, bravo, bravo.
Lui ha risposto, sì, l'ho conosciuto.
Aspetta che mi metto le scarpe, tolgo le ciabatte un attimo e vediamo chi è quello forte dei due. Caro Luca, grazie per essere stato con noi anche oggi. Tu l'appuntamento, se avrai piacere, una prossima volta. A presto, ciao Luca. Ciao, ciao.
Grazie mille.
La Juve del lunedì.
Rieccoci con la Juve del lunedì, 17 novembre, 14.36. Sempre Luigi Schiffo per servirvi. E Luca in regia. Saluto Arcangelo da Londra che mi ha mandato un simpatico messaggio. Grazie Arcangelo. Poi c'era anche chi ci chiedeva, ma se la Juve passa la difesa a 4, no? Poi quando torna Bremer, ecco qua, Pasquale da Palermo, quando torna Bremer cosa facciamo? Torniamo alla difesa 3? Allora qua bisogna vivere un po' più la giornata, secondo me, caro Pasquale. Adesso ci sono 3 settimane di una partita ogni 3 giorni in cui Bremer non ci sarà. Quindi se l'assetto che Spalletti ritiene migliore in questo momento, l'assenza di Bremer, è la difesa 4, è giusto che lo scelga e che lo porti avanti per queste 3 settimane. Se poi fra 3 settimane torna Bremer a disposizione, eccetera, ci porremo il problema. Adesso bisogna blindare la situazione, dare certezza ai giocatori, vincere queste 2 partite di Champions, anche se una, ripeto, è al Polo Nord alle 21 di sera sul sintetico, quindi diciamo non è facilissima nonostante il nome dell'avversario, Bodø/Glimt. Poi hai il Paphos in casa, ecco, devi vincere quelle due, fare più punti possibili in campionato per restare attaccati al treno Champions, e poi insomma ci si aggiorna, ecco, di giornata in giornata, è più pronto a tornare a Cabal da quello che si capisce, quindi. E vediamo Vlahovic, che tra l'altro oggi è stato al J Medical per gli accertamenti, quindi a breve, nelle prossime ore, sapremo se ha lesioni oppure no. Poi Andy da Essen ci dice: bisogna smettere di dire che la nazionale va male perché in Serie A ci sono troppi stranieri. Le ultime 4 semifinaliste del mondiale, cioè Argentina, Francia, Croazia e Marocco, avevano quasi tutti giocatori che giocavano all'estero e non nei loro campionati. Quindi non è un problema di stranieri, anzi è positivo se i giocatori italiani fanno esperienza fuori. I problemi del nostro calcio sono altri. Assolutamente d'accordissimo, caro Andy. Dopodiché puoi fare anche una politica migliore sui giovani italiani, sulle scuole calcio, sul settore dilettantistico, e mettere una catena che vada da dilettanti ai professionisti. E non mettere in mano i ragazzini a 16 anni dei procuratori che pensano solo ai soldini da una parte e dall'altra. Cioè, ci sono tante cose che si possono fare. Però citando queste squadre, allora l'Argentina sicuramente ha un campionato che non vale quello italiano, ma ha tantissimi campioni in giro per il mondo che secondo me hanno quella cosa in più rispetto ai nostri. Cioè quel fatto che vengono da un calcio, anche se i tempi sono cambiati, comunque da un calcio, diciamo, vecchia maniera, che poi con le moderne tecniche, eccetera, e poi sanno esprimere dei talenti sempre importanti, cosa che l'Italia fatica a fare in questo periodo. La Francia, qua c'è una politica coloniale di mezzo, è inutile, qui la storia non la possiamo riscrivere. La Francia è piena di colonie che gli danno tantissimi giocatori. Finché la Francia è stata Francia senza i giocatori che venivano dalle ex colonie, l'Italia se la prendeva di tacco, a parte il periodo di Platini, Giresti, Ganà, quelli lì, però nel momento in cui ha iniziato a mettere dentro tutta, diciamo, la legione straniera, tra virgolette, è chiaro che c'è sproporzione. Però mi interessa molto il modello della Croazia, perché io lo dico sempre, ogni tanto ne parlavamo anche con Attila Malfatti, il mister che ha allenato anche in Croazia. La Croazia ha 4 milioni di abitanti, cioè gli abitanti del Piemonte, eppure in ogni sport ha una nazionale in grado di giocarsela ai massimi livelli. Guarda che questa è una cosa incredibile: pallanuoto, basket, persino nel tennis ha avuto dei grandi campioni, calcio. Quindi andiamo a vedere cosa fanno, visto che non è neanche troppo lontano. Andiamo a vedere cosa fanno in Croazia, visto che comunque, ripeto, l'Argentina ha dei talenti che noi non abbiamo, la Francia ha un bacino d'utenza, tra virgolette, che noi ci possiamo solo sognare. Andiamo a vedere cosa fanno in Croazia, per favore, perché lì su 4 milioni di abitanti noi abbiamo 60 milioni e non riusciamo a tirar fuori uno straccio di nazionale. Ci sarà un motivo, dico io, andate a vedere con umiltà. Caro Gravina, invece di pensare alle poltrone, a usare la clava contro i tuoi nemici sportivi, vai a vedere in Croazia come lavorano nelle scuole, con i ragazzi, anche a livello proprio di motivazione dei giovani, eccetera, allo sport. E magari qualcosa lo portiamo a casa nel medio-lungo periodo, ma almeno iniziamo a seminare, perché se no si va sempre peggio. Questa è la mia modesta opinione. Diamo il benvenuto a Michele Patrisso, Fondazione Identità Bianconera. Ciao Michele.
Grande Luigi, grazie, benvenuto, grazie del benvenuto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo, visto che è un po' che non ci aggiorniamo, sulle iniziative della Fondazione Identità Bianconera. Eravamo rimasti alla petizione per togliere lo scudetto del 2006, che sì, si avvicina,
che
ai 20.000.
Lì, non è che l'abbiamo abbandonata noi, anzi, dobbiamo cavalcarla sempre di più, nel senso che purtroppo questa petizione, perché poi molti ci prendono in giro, ci dicono siete 30 milioni nel mondo, l'avete firmata neanche in 20.000. Ho capito, ma di questi 30 milioni nel mondo purtroppo non la conosce quasi nessuno, nel senso magari la conosceranno in 50.000, 20.000 l'hanno firmata. Io spero e mi auguro che chi l'abbia firmata si metta all'opera per farla firmare ai propri amici e conoscenti. Io continuo, mi sono stampato tutti i QR code, tutte le volte che vado allo stadio li distribuisco.
Fai lo stalker.
E tutte le volte faccio lo stalker, no, dico, mi avvicino, ho sempre quell'aria, sai che quando ti si avvicina a qualcuno che ti offre qualcosa, sì, è sempre pure che ti voglia vendere qualcosa. Quindi dici, no,
dici, ma di che compagnia dell'energia sei tu, Enel, cosa sei?
No, guarda, è un QR code, non ti sto craccando il conto corrente, nulla di tutto ciò. Vai sopra, è una petizione su change.org, gratis, tra l'altro non devi fare nessuna donazione a nessuno, e qualcuno mi dice non sono interessato. Come? Io rimango sempre basito, li guardo, dico, scusa, sei qua allo stadio, fare che cosa? Perché noi, mi sembra, e glieli indico sempre, le stelle del 2005 e del 2006, ci sono due scudetti,
sì, sì,
che al secondo anello dello stadio, dico, quei due lì ce l'abbiamo qua, però in bacheca ce li vogliono togliere, come non ti interessa? Cosa sei venuto a fare? O sei un tifoso, l'altra volta dicevo, l'ultima partita che era il derby, dicevo, o sei un tifoso della Cairese, allora a quel punto lì ci sta, perché
sì, magari non bene, te ne frega niente, giustamente, invece oppure, per i tifosi della Juve dovrebbe essere normale,
io
insomma,
capisco chi
firma.
Non gliene frega niente, quelli che non seguono più il calcio, cioè,
sì, no, d'accordo, chi ha staccato la spina
da
l'ha staccata,
basta, io non credo più,
però se investi tempo, soldi, emozioni, diciamo che quello
soldi. Poi ci sono le emozioni nostre che ovviamente non valgono come quelle degli altri, lo sappiamo, purtroppo come non valgono come quelle, diciamo, di chi in questo momento comanda. E sicuramente non siamo noi, questo è un dato di
assolutamente
fatto.
A proposito di chi comanda anche nelle alte sfere politiche, la seconda carica dello Stato, non so se seguite questa vicenda di La Russa, che era, sì, davanti agli arbitri ha detto aiutate, no, come che ha detto, danneggiate, fate troppi errori contro l'Inter,
troppi errori contro l'Inter.
Di meno, poi io ho pubblicato l'altro giorno delle statistiche che sono, cioè, i numeri,
infatti
sono,
volevo
numeri,
fartene parlare perché i numeri ce l'hai tu, no, è una roba vergognosa, non gli danno un rigore una volta, per dire, per carità, il fallo su,
ma sì, ma
più Esposito
ci
poteva
essere,
anche
ma
stare,
sì,
ci poteva anche stare, però io mi ricordo sempre in una partita recentissima, sempre il buon Pio Esposito che spinge a due mani,
sì,
il difensore del Verona che
fa autogol,
no, non fa neanche gol, sì, lui, sì, però dico, lo butta in avanti uno del Verona di due metri, quello ovviamente non trova più la palla, il suo compagno di squadra che era dietro e magari pensava che anche il suo collega prendesse la palla, fa una deviazione sfortunata. Ora io mi immagino sempre, e poi mi rispondo alla tua domanda, se quelle cose lì fossero successe alla Juventus, con la quale il VAR comunque spesso e volentieri se
non
ci
è
può,
generoso se diciamo. Ci può,
non è generoso, per usare un eufemismo, ma io mi immagino, che ne so, un politico juventino che ha un insomma un incontro pubblico, fa un'affermazione del genere davanti a degli arbitri, dice, però attenzione, la state danneggiando un po' troppo, in questo momento scoppiato il solito putiferio.
Ci avete dato solo una media punti del più 25% negli ultimi 7 anni rispetto ai 7 precedenti. Ripeto, brava la società, bravi
ma
giocatori, eccetera.
Ma poi una cartina di tornasole.
Vai.
No? Abbiamo dei giocatori dell'Inter che sono abituati a un certo tipo di trattamento. Poi tu l'hai evidenziato, i numeri a memoria non li so,
sì.
Li chiederò a te. Però c'è un'incidenza di ammonizioni per numero di falli che non ha nessun'altra squadra
no.
In Serie A. Chi è stato ammonito ieri sera con la Norvegia?
3 giocatori dell'Inter.
Ma come mai?
Ma soprattutto
non sono abituati.
Gli altri non sono abituati a star fermi. Io ripeto, questo uso scellerato del VAR che facciamo in Italia sta abituando a dei ritmi indecenti, perché se tu per una decisione arbitrale ci devi mettere 1 minuto e mezzo, stai fermo 1 minuto e mezzo, ma una partita 1 minuto e mezzo, ma se una volta fermavi una partita 1 minuto e mezzo, la gente scendeva in campo e ti iniziava.
Attenzione, proprio con Seisao 20 secondi,
8.
Senza fermare niente, senza fermare nulla, 8
secondi, sì.
Senza fermare nulla. No, tutto a posto, vai avanti.
Mentre quindi per Calulu sempre con la Lazio,
mani,
addirittura
mani nei capelli, con la
o portiere che esulta perché devia in calcio d'angolo e poi ti danno calcio di terzino, sono tutte cose particolari, vabbè. Da Candreva in poi vale tutto, nel senso che abbiamo visto che
anche prima
che
il VAR è nato,
sì.
Perché poi tu hai fatto questa ricerca bellissima e ti ringraziamo, perché poi i numeri sono
numeri.
C'è poco da discutere sui numeri, si possono interpretare, per carità, i numeri per gli amici si interpretano, per i nemici si aprono,
come le leggi,
probabilmente, però comunque sono numeri. Ma questi numeri ci sono dal momento in cui è stato introdotto il VAR, perché è stato introdotto con una specifica,
diciamo che,
importante.
Allora, è stato introdotto in tutta Europa, questo lo diciamo, però sì, in Italia l'uso che se ne fa in Italia è sproporzionato. Allora, nel rapporto tra Juve e Inter non c'è proporzione, cioè non c'è giustificazione per il fatto che la Juve in tutte le graduatorie sia penalizzata, mettici rigori a favore, rigori contro, ammonizioni, media punti, tutto quello che vuoi, e l'Inter
e
invece
adesso,
parlo degli ultimi sette anni. Quindi da quando c'è il VAR, mentre l'Inter è sempre nella parte alta della classifica in positivo. Ora, se tu metti insieme il raffronto di tutti questi dati, spostano degli equilibri, dopodiché ripeto, ci sono i cicli delle società, c'è un mercato fatto bene, un mercato fatto male, c'è tutto quello che vuoi, però anche queste cose qui spostano, specie in alcuni momenti della stagione in cui magari ti stai giocando, non hai magari la squadra più forte di tutti, ma se ti avessero dato quella cosa lì magari avresti potuto alzare l'asticella, eccetera eccetera. Rispondiamo al volo a Ettore, che ci chiede da Frosinone come iscriversi alla fondazione. Modo più semplice, Michele, andare sul sito, no?
Modo più semplice è andare sul sito. Adesso tra l'altro stiamo mettendolo a posto il sito, è uno dei nostri talloni d'Achille fin dalla nostra nascita. Purtroppo noi ci occupiamo di altro.
Beh,
nella
certo.
Vita quotidiana non siamo stati fortunati, anche lì per usare un eufemismo, come la Juve con il VAR, noi non siamo stati fortunati col sito. Tra l'altro stiamo caricando un sacco di, in questi giorni sta funzionicchiando il sito, quindi bisogna andare su www.fondazionejb.com e cliccare e iscriversi. Se hai problemi mandaci una mail a info@fondazionejb.com e ti manderemo l'IBAN per fare anche un bonifico. Ma quindi stiamo risolvendo i problemi sul sito e ci stiamo affidando a una nuova società che tra l'altro aveva seguito anche il sito della Juventus,
ecco,
ai tempi del novennio vincente, quindi speriamo
che porti bene,
che ci porti la stessa fortuna. E dicevo, purtroppo questo è il nostro tallone d'Achille su questa cosa, però stiamo caricando per i nostri abbonati e presto sarà disponibile tutta una sezione del sito alla quale si potrà accedere solo loggandosi, quindi solo chi è abbonato si può loggare, e grazie a Francesco Lemmi, che è uno dei più grandi collezionisti di materiale juventino, avremo a disposizione tutte le partite giocate dalla Juventus dalla nascita ad oggi, con anche i link quando ci sono i filmati, perché ovviamente quelle
vecchie
non ci sono. Quindi io voglio vedermi, lo dico sempre perché è stata la prima partita che ho visto allo stadio con la buonanima del mio papà, uno Juventus Avellino 1-0 nell'84 con cross di Platini e gol di Serena di testa da fuori area. Io da bambino piccolo, porca miseria,
questa
ha fatto un gol di testa da fuori area.
Vabbè, ma Serena li faceva.
c'era anche Platini che aveva
stata della crosta. Platini è più facile,
foglia morta,
sì, sì, no, no, bella tesa, cosa, tagliata,
come, certa,
sì, ecco, certo, sì, sì.
Come era in grado lui di fare, come ci ricordiamo bene tutti. Quindi potremmo vederci questo bel gol, ad esempio, uno tra i tanti, ma ci sono tutti gli spettatori, chi erano gli ammoniti,
beh, anche
chi
quello,
è entrato.
Per dire, quello di Platini con l'Atalanta, quando evita il fuorigioco da solo, che si lancia il pallone, se lo va a prendere, andate a vederlo, il gol di controbalzo di incrocio.
Tipo Rugby, lanci la palla.
Vabbè, adesso non, troppa nostalgia, già ho iniziato con la nostalgia,
no,
del 2006, però
per queste cose. Per noi che purtroppo non stiamo
attempati,
vedendo questo grande spettacolo.
Esatto.
No, magari ti metti lì una mezz'oretta e dici, ma andiamoci a rivedere i gol. Ma anche soltanto gol recenti, ci ricordiamo
il
col Tottenham in trasferta.
Sì, ma anche quello del Piero con la Fiorentina.
Del Piero con la Fiorentina, che l'avevo visto in terzo anello al delle Alpi.
Dove, nel terzo anello, che non sai mai se la palla era alta o bassa, e quello del terzo anello, sì, lì c'è l'effetto schiacciato.
Ed ero dalla curva
opposta
nord,
pure.
Quindi era pure opposta, quindi l'ho visto proprio col cannocchiale.
L'hai poi visto in televisione.
Quelle 4-5 file di sotto sono cadute.
Beh sì, lì sì, c'era l'effetto
l'entusiasmo.
Onda. Oh, invece dicevi prima, se ci fosse un politico della Juve che dice certe cose, chissà che casino succederebbe. Invece ce n'è stato uno del Toro che ha detto delle cose importanti, Mauro Berruto, in Parlamento, ogni tanto lo ricordiamo, che ha denunciato il fatto che la giustizia sportiva viene usata come clava per eliminare gli avversari politici. E mi ha colpito da questo punto di vista quello che ha detto Paratici in una lunga intervista, che tra l'altro non è stata ripresa quasi da nessuno o ha avuto pochissima eco naturalmente, in cui ha detto sostanzialmente che lui si vergognava, ma non perché avesse fatto qualcosa di male, ma proprio perché era consapevole di aver rispettato le regole che sempre tutti hanno rispettato, e che quella volta lì hanno cambiato le regole in pratica pur di punire lui, la Juve, eccetera. E quindi è uno di quegli esempi che però c'è disparità, cioè, quando
sempre a noi facciamo sempre scuola,
sì, certo, e poi però è anche l'unico
tutti,
esempio dopo
in tutti i casi, sì, noi facciamo sempre scuola, noi anche con l'articolo 4, con tutto quello che succede normalmente, che viene applicato nei nostri confronti, poi quando succede a qualcun altro si dice sempre però attenzione, perché poi dall'Europa non gradiscono, cioè noi facciamo sempre da cavia per il sistema, ma l'abbiamo fatto anche con l'utilizzo del VAR in Serie C, ha chiamato
con le donne,
ripeto,
con...
se sempre, sì, sì, noi siamo sempre cavia, e quello che ci fa specie è che la società accetti tutto supinamente, ed è questo il motivo per il quale ci vuole una fondazione forte. Chi all'interno della società e chi ha magari le azioni e si lamenta e ha una voce critica, mi riferisco a Tether, viene messo in un angolo. Adesso vedremo se
riusciranno ad avere un minimo di dialogo, diciamo.
Delle istanze, ma poi purtroppo questo è il sistema che abbiamo adesso. Ma io penso anche soltanto, mi ricollego a quello che ti hai detto tu prima, lo stesso La Russa che ha polemizzato con Gattuso. Ci sono stati degli striscioni vergognosi che sono stati esibiti in Moldova. Uno in particolare che richiamava quel fatto bruttissimo di cronaca in cui era stato assalito il pullman di una squadra di basket, c'era Rieti Pistoiese, se non mi ricordo male, e un sasso aveva ucciso
un ragazzo, sì.
Il conducente. Non era neanche, che tra l'altro un povero sessantenne vicino alla pensione, che non c'entrava nulla, stava lavorando peraltro, no? Ma non che se fosse stato tifoso.
No, però...
E quindi lì esce sto striscione, secondo me vergognoso, qui si parla di fatalità, perché in cui c'è una, diciamo, una tifoseria di una certa connotazione politica, non voglio parlare di politica, non è questa la sede di parlare di politica.
No, però La Russa è un politico che peraltro aveva dei busti particolari in casa, per dire, anche questo va detto.
E che evidentemente ha qualche interesse a fare polemica su queste cose, perché deve vellicare gli istinti e il voto di quei
anche
soggetti,
di quelle...
che invece andrebbero sempre stigmatizzati, come ha avuto il coraggio di dire il nostro CT. Allora, poi c'è tutto il dibattito tra i nostri tifosi, tra chi è contento della vittoria della Norvegia. Ieri io ho tanti amici che mi mandavano i messaggi Holland, esultando. Io non sono mai contento, perché comunque ci sono anche dei ragazzi della Juve che giocano in nazionale,
sì,
indipendentemente da questo.
Per
ci hanno
pochi.
Affossato. Siamo sicuri, e di questo io l'ho sempre detto, che per affossare la Juventus sono riusciti ad affossare il sistema, perché poi è quello.
Hanno segato il ramo su cui erano
non
seduti.
Importa, piuttosto di affossare la Juve hanno corso quel rischio lì. Però quei personaggi che sono sempre lì e che vengono continuamente premiati, perché Gravina continuano a premiarlo in ogni circostanza, avranno qualche tipo di responsabilità.
Altro che...
E visto che loro non se la vogliono prendere,
qualcuno gliela dovrebbe dare,
perché non traggono quelle che sono le conseguenze. Adesso noi andiamo a fare questi playoff. Siamo già usciti una volta con la Macedonia del Nord,
una volta con la Svezia, sì, poi...
con tutto quello che si vuole. La Svezia aveva una squadra decente, cioè
sì, ma tanto dopo la Macedonia c'è la Portogallo, e quindi voglio dire,
no, ma dopo la Macedonia cosa c'è? Il caffè,
Pusa caffè, cioè, come dico, noi siamo già al Pusa caffè, siamo oltre, diciamo,
noi abbiamo già superato tutti. Il gelato l'abbiamo preso con la Macedonia, cioè, non so cosa dobbiamo ancora fare. Cioè, il terzo mondiale, veramente vogliamo rischiare il terzo mondiale? Poi ci sono i famosi dietrologisti che dicono: no, ma Infantino, visto che gli ha dato sempre una mano a quelli lì strisciati di nerazzurro, perché li portano in finale, gli fanno,
diciamo, anche lì i calendari casualmente vanno sempre in un certo
adesso
modo,
ci sorteggeranno, eccetera. Sì, ma a noi non piace questa roba,
no, ma poi,
se anche fosse così, se anche fosse,
se sei
così,
stato eliminato,
e ci portano in maniera finta avanti, ma la vogliamo piantare nel 2025,
a parte che, voglio
di
dire,
avere uno spettacolo finto,
sì,
davanti agli occhi di tutti.
E poi, se sei stato eliminato dalla Macedonia, qualunque sorteggio lo devi temere, punto. Bisogna prendere atto della realtà.
Poi, per carità, liberarti, se la magnati gol a porta,
sì,
vuota,
no, per la carità, tutto quello che vuoi, però
quelli hanno fatto un contropiede,
E quello
Donna
fa parte
Ruma
del calcio,
a farfalle, cioè, sono cose che capitano. No, noi avessimo segnato le 10-15 occasioni che avevamo avuto,
sì, bastava un paio, diciamo, non tante,
probabilmente non saremmo arrivati a quel punto lì. Ma perché ci dobbiamo ridurre sempre? Adesso con la Norvegia abbiamo fatto un altro figuraccio, perché noi nel secondo tempo abbiamo preso un'imbarcata sempre con quella, diciamo, perché poi la nerbatura della squadra,
beh,
era lì,
questa qui è giustamente la squadra, no? che ha fatto,
cioè,
una media punti più elevata,
la parte degli ingiocabili, con Bastoni che si perde Haaland, non sto dicendo che ti sei perso,
sì,
Ciccio,
che...
Graziani da 45enne, hai perso Haaland a 10 metri, lo lasci libero, fascia lì dove c'era Di Marco, che ci sono le praterie, cioè questo è quello che è successo. Poi in quel, poi abbiamo uno bravo che Pio Esposito la butta fuori, Haaland la mette dentro, ma per forza è Haaland.
Ha fatto, beh, Haaland fa due tiri, due gol
in 8 partite, ha fatto 16 gol,
certo.
Dico, è Haaland, cioè.
Vabbè, chi è i fenomeni, è giusto che se li tenga, c'erano
già gli interisti che alla fine del primo tempo scrivevano i post: Haaland, hai capito chi è Pio Esposito? Sì, l'ha capito,
l'ha detto anche il telecronista, credo che fosse Adani in questo caso,
sì, l'ha detto più
a
volte,
proposito,
sì,
di interisti, l'ultima che ti faccio su Eder, che è un'altra cosa che non ha avuto alcun,
allora, no, ovviamente, Eder lì è passata una polemica incredibile. Perché Eder è l'epitome del fatto che noi avevamo ragione, ma non perché lui si riferisse all'Inter quando diceva che non prendeva lo stipendio. Lui ovviamente si riferiva al Suning Zhengzhou, come si chiamava, con la squadra cinese, sempre di proprietà della famiglia,
certo,
Suning, che fallì dopo aver vinto lo scudetto, e lui disse: io per sei mesi non ho,
non ho preso lo stipendio. Certo.
Ma non è solo lui, uno yen, adesso non so cosa c'è in Cina, come si chiama?
No. No, non è
Yuan, forse Yuan.
Sì, lo Yen è giapponese, sì.
Comunque, quello che è, non prendeva la valuta con la quale magari era pagato in dollari, quello che
non lo so quello che
aveva messo gli euro.
Comunque non pigliava niente, che niente è uguale in tutte le monete,
non,
diciamo,
soldi,
esatto.
Non prendeva i soldi. Questa è la dimostrazione che noi, quando ci siamo messi a scrivere l'esposto nella primavera del 2024, quando Suning era ancora ben saldo alla presidenza dell'Inter, e tra l'altro non era manco tornato in Italia per festeggiare lo scudetto, era l'unico che mancava, salvo poi farcelo vedere con un, prendendoci in giro con un sosia al premio di Formula 1,
uno che gli assomigliava un po', cioè, per
non
noi,
assomigliava neanche tanto, cioè,
per noi era un sosia che, diciamo, tanto,
sì,
sono tutti
uguali,
sono, certo,
uguali.
Ma per loro se ne sono accorti subito, certo, sì, sì.
Quindi, no, ma è una cosa vergognosa, ma quella lì con la complicità di Sky, con la complicità di chi l'ha portato lì, perché questo qua non era uno che era lì, si è avvicinato l'intervistatore di Sky: scusi, ma lei per caso è Zaghi? Perché se fosse, guarda, scupettone, datemi la linea che ho trovato Zaghi. No, gliel'hanno fatto trovare lì, come quello che a mai dire gol entrava nel, che è una delle scene più divertenti, mai dire gol, se ti ricordi, entrava in un paddock non accorgendosi che c'era la registrazione in quel momento di un'intervista, entra e fa un po' di F qua chiedendo e tutti, poi se ne accorse e mise la mano davanti, la mano davanti alla bocca. Però dico, cioè, facciamo queste cose qua, cioè, dico, era evidente che se perché poi qual era la narrativa? No, non stanno pagando in Italia e non riescono a pagare in Italia e quindi hanno bisogno di Octree per pagare gli stipendi, perché poi
questo l'ha scritto Octree nel suo comunicato,
non ha scritto loro,
è certo,
sono riusciti a pagare lo stipendio. No, non è vera questa cosa qua.
No.
Perché? Perché loro dicevano, perché dalla Cina non gli fanno più esportare i capitali, perché hanno chiuso i rubinetti, hanno detto i capitali all'estero non si portano. Peccato che poi Eder si sia venuto a raccontare che i capitali manco in Cina ce l'avevano più, tant'è che sono falliti poi.
Ma poi anche fosse, tu gli stipendi li devi pagare, cioè se una società non paga gli stipendi c'è una penalizzazione in classifica.
E poi come dice Palomba, nel suo famoso tweet, motto che io ripeto sempre, è che l'Inter è bravissima a praticamente violare le regole e poi farsi cambiare le regole per tornare in regola.
Esatto.
Lui lo dice meglio,
una cosa così, sì, me lo ricordavo anch'io.
Era... Adesso poi lo vado a cercare e te lo leggo, se vuoi leggere un'altra domanda, perché... È
ma guarda,
questa cosa qua.
Non abbiamo più tempo perché noi non possiamo violare invece i tempi radiofonici. Siamo arrivati all'ora del notiziario, quindi Michele ti do appuntamento una prossima volta, tanto avremo altri temi di sicuro, non mancheranno, sappiamo che sicuramente.
Anzi, molto presto sentirete parlare di noi. Mm-hmm. Stiamo lavorando alacremente su una cosa molto grossa, te la butto lì così crea un po' di hype. E molto presto sentirete parlare di noi, magari anche con una bella conferenza stampa, qui ti inviterò.
Oh, bene, benissimo. Ci sarò volentieri. Grazie, grazie Michele, a presto.
Ciao,
ciao,
Luigi,
ciao, ciao, ciao.
La Juve del lunedì.
Rieccoci pronti a partire con la Juve del lunedì, sempre Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia. Partiamo con la seconda ora, ricordiamo gli impegni della Juve di questa settimana. Fiorentina-Juve sabato alle 18, quindi martedì 25 alle 21, Bodo/Glimt-Juventus per quanto riguarda la Champions League al Polo Nord, e poi Juve-Cagliari sabato 29 novembre alle 18 allo Stadium. Queste gli impegni di questa settimana, poi si continua ogni tre giorni per tre settimane. E intanto sappiamo che in queste ore c'è Vlahovic allo Stadium, e così rispondo anche all'amico Bruno sulla nazionale. Ci torniamo, Bruno, torniamo sul discorso nazionale. Però per quanto riguarda la Juve, molto dipenderà anche dalle condizioni di Vlahovic, che proprio in questi minuti sta sostenendo le visite mediche al J Medical per capire se può giocare stringendo i denti magari oppure no con la Fiorentina. Penso che lui ci tenga molto, non lo so. Per quanto riguarda il regista, Miretti è un'idea un po' azzardata, secondo me non l'ha mai fatto, non l'ha mai fatto in realtà nella Juve, ma in generale può darsi che ne abbia le qualità. Credo che in questo momento forse Spalletti punterà a recuperare Kop Meiners in quel ruolo, però vediamo, insomma. Ecco, vediamo intanto anche le immagini di Vlahovic che è arrivato sulle sue gambe al J Medical. Sì, leggermente claudicante, ma non mi pare particolarmente azzoppato. Vediamo, insomma, però, perché speriamo che non ci siano lesioni, insomma, in modo che possa giocare e che sia a disposizione almeno part time per la partita con la Fiorentina, che sappiamo per lui naturalmente una partita speciale. Come abbiamo detto prima del Toro, sono squadre in cui la classifica conta fino a un certo punto, perché poi quando trovano la Juve, sia il Toro sia la Fiorentina decuplicano le forze. Tra l'altro la Fiorentina ha appena cambiato l'allenatore, c'è Vanoli, ex Toro a proposito, che è subentrato a Pioli dopo il disastroso inizio che ha messo la Fiorentina in fondo alla classifica. Ma diamo il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Allora, caro Vincenzo, ho letto il tuo pezzo su Pensieri Bianconeri. In un paese civile, in una situazione del genere, il presidente della federazione si dimette, lo diciamo da tempi immemori. Evidentemente abbiamo un grado di civiltà un pochino, diciamo, al di sotto del livello di guardia, o più in generale, se lui può anche dire sì, mi hanno votato il 98%, che volete? Vuol dire che va bene così, visto che già eravamo stati eliminati la volta scorsa. Anche se siamo eliminati questa, pazienza, no? Tanto chi se ne frega, Vincenzo.
Sì, sì, lui c'ha questa scusante, infatti qua dovrebbero proprio dimettersi tutti, bisognerebbe cambiare aria, ma in maniera proprio seria seria. Vabbè, il fatto che abbia avuto il voto bulgaro però non significa che poi i risultati non debbano arrivare. Siccome da anni non arrivano, uno come Gravina, che ha rovinato il calcio italiano, come ha contribuito a rovinare il calcio italiano, e avendo peraltro la percentuale più grossa di responsabilità, dovrebbe non solo dimettersi, ma anche su di lui dovrebbero farsi delle riflessioni, anche delle indagini, capire insomma come ha esercitato questo suo mandato. È dal 2006 che il calcio italiano è in caduta libera. In mezzo c'è stato un europeo vinto
post-Covid con un guizzo. Io quello europeo lì, non so se sei d'accordo, lo paragono a quello che ha vinto la Grecia, quello che ha vinto la Danimarca. No, esatto. Ti ricordi la Danimarca che era in vacanza, li hanno ripescati perché è scoppiata la guerra in Jugoslavia e hanno vinto l'europeo? Sì, poi sono quei casi che succedono. Poi dopo devi avere dei giocatori. Sì.
O Di Matteo che allena
il Chelsea e vince,
la squadra, certo, vince la Champions. Insomma, ecco, queste sono eccezioni. Ma proprio perché sono eccezioni non sono la regola. Per il resto il calcio italiano è distrutto, a partire dai settori giovanili, dove gioca chi paga, se hai lo sponsor giochi, se no non giochi. Nelle formazioni primavera giocano i ventenni, quegli stessi ventenni che poi dopo, che invece in altri paesi vengono lanciati subito in prima squadra. Pensate che Azic potrebbe giocare in primavera in questo momento.
Sì, poi per fortuna Montenegro tra l'altro ha anche segnato una punizione, ho visto, tirata furbescamente sotto la barriera, e quindi è uno che i numeri ce l'ha, però diciamo poi chi fa le formazioni under 23 investe dei soldi, non è che venga particolarmente premiato dalla federazione, anche questo va detto, nel senso che non mi pare che ci sia la corsa.
No, pensate che danno è stato fatto la Juve Next Gen quando è stata fatta giocare
nel girone C
al sud, nel girone C. Comunque il matrimonio indissolubile tra il calcio italiano che funziona e per il calcio italiano che funziona è quello tra nazionale e Juventus. Se la Juventus crolla, crolla anche la nazionale. Questa Inter Italia non funziona. La Juventus è crollata anche e soprattutto grazie ad alcuni errori propri della dirigenza, ma soprattutto grazie alla guerra che la stessa FIGC ha fatto dietro mandato di Čeferin. E quindi questa è una riflessione che va fatta. Gravina deve dimettersi, noi dobbiamo capire, bisognerebbe capire come si è arrivati a quella porcheria giudiziaria delle plusvalenze, sulle quali Parati ci ha detto parole.
Ne parlavamo anche prima, di queste parole che ovviamente non sono state riprese quasi da nessuno a livello mediatico.
Io ho visto su msn.com che se tu hai Outlook come posta
ti apre quelle
un
notizie.
Titolo sul quale scriverò: Paratici, mi sono vergognato. Questo era il titolo, quindi
che l'ha detto, ma nel senso mi sono vergognato di dovermi giustificare per una cosa che non ho fatto, cioè per un errore che non ho. Questa era la frase, certo, detto così è l'esatto opposto. Io dicevo prima no, ma visto che prendiamo le ultime semifinaliste, come ci ricordava qualcuno, Argentina, Marocco, Croazia e Francia. Togliamo la Francia, che è un bacino d'utenza che noi ce lo scordiamo, tutte le ex colonie, eccetera, eccetera. Lì politiche coloniali di un tipo e di un altro si pagano, diciamo, calcisticamente. Ma è meglio, secondo me, essere stati un po' più al posto proprio, ma questa è un'idea mia, non importa. Argentina, talenti che noi non abbiamo, perché evidentemente la gente non viene più dalla strada, quindi non c'è quella fame di calcio. E anche per il discorso che dicevi tu, perché se vanno avanti i raccomandati, quelli che hanno procuratore buono, eccetera, ci sono due conseguenze. Uno, che non emergono i migliori come negli altri settori, cioè il calcio italiano è specchio della realtà, cioè in tutti i settori è così, non emergono i migliori, ma quelli che sono lì grazie a Tizio, Caio e Semproni. Poi questi qua però, quando si trovano davanti al babau, se la fanno sotto, perché non sono abituati, sono super tutelati, super viziati, super pompati. Poi arriva Haaland che dice: io non conosco più Esposito, mi tolgo le ciabatte un attimo, faccio due gol, vi metto al posto vostro e poi ci rivediamo tra qualche anno. E invece io dicevo: ma andiamo a vedere la Croazia, sono 4 milioni di abitanti, il Piemonte 4 milioni di abitanti, noi siamo 60 milioni, possibile che loro abbiano tutte le nazionali forti e noi non, a parte, cioè, negli altri sport bene o male le nazionali forti ce le abbiamo fatte. Se nel calcio non funziona, o andiamo a vedere anche le altre federazioni italiane come lavorano la pallavolo, il tennis e le altre, il basket, tutti quelli che producono risultati, l'atletica, perché il calcio non funziona? Allora non è un problema che non ci sono i talenti in Italia, perché se no non ci sarebbero neanche negli altri sport. Come mai questi talenti non vanno a finire nel calcio? Andiamo un po' a vedere cosa fanno in Croazia, per esempio. Roberto da Trieste ci dice, vicino di casa: occhio però che loro sono un popolo molto nazionalista, hanno una mentalità dettata dalla loro storia che noi non abbiamo e che è difficile da acquisire. Vero, ma sono sempre 4 milioni, Roberto, cioè tu da lì devi tirar fuori. Poi è vero come anche i Paesi Baschi con l'Atletico Bilbao sono quelle eccezioni che hanno una motivazione particolare, ma poi ci andranno delle strutture che permettono di farli diventare forti, perché sennò io posso essere nazionalista finché voglio, ma se non so stoppare un pallone, cioè, faccio altro, no Vincenzo? E questa umiltà, ma cioè siamo sempre noi quelli che insegnano agli altri e poi vediamo i risultati. 7-1 complessivo con la Norvegia, che era l'unica avversaria di questo girone.
Sì, è evidente che a livello di gestione politica che le cose non vanno, perché appunto se fosse che su tutti gli sport andassimo male, vabbè, ci sarebbe pure il calcio. Invece non è così, per questo le responsabilità di Gravina sono enormi e gravissime. Perché solo il calcio? Il calcio che peraltro è lo sport che ha il bacino più grande rispetto agli altri, ha più strutture, ha più appeal, almeno aveva più appeal, ora non lo so.
Non so, adesso aspetto i dati televisivi, perché c'era Sinner, Alcaraz e la nazionale nella stessa giornata. Voglio, sono poi curioso di vedere.
È chiaro che chi ha potuto, che aveva l'abbonamento, si è visto Sinner. E poi facciamo anche polemiche, no? Sulla nazionalità di Sinner. Cioè, ci permettiamo anche di fare dei post idioti sulla nazionalità o meno di Sinner. Come anche a me non è piaciuta affatto l'uscita di La Russa, non mi è piaciuta come presidente del Senato, che ha giustificato Cori di minacce, verremo a prendervi a Commerciano, addirittura di augurio di morte. Ora, il fatto che vengano da estremisti di destra, evidentemente suoi amici, non legittima il presidente del Senato, che ricopre una carica istituzionale, quindi di tutti, a dire queste stupidaggini, a giustificare queste stupidaggini. Quindi lode a Gattuso, che almeno ha detto forse non li hai sentiti, o se li ha sentiti ha fatto finta di non sentirli. Poi non parliamo di quell'altra baggianata sull'Inter che ha degli sfavori. Qui purtroppo parliamo,
però lì ci sono i numeri e sui numeri non si discute, basterebbe farli circolare questi numeri, io ci provo nel mio piccolo, però vedo che i giornali su questa cosa qua sono molto vaghi, diciamo, si parla del singolo episodio ma non si fa mai un discorso più generale, diciamo almeno di stagione in stagione, se non delle 7 stagioni in cui c'è il VAR rispetto alle precedenti stagioni, che sono statistiche molto molto interessanti, soprattutto quella sulla media punti, perché la media punti nell'era del VAR è più 25% per l'Inter, che ha superato la Juve, che invece ha meno 4%. Ora, ripeto per l'ennesima volta, c'è la società, i cicli delle società, ci sono il mercato fatto bene, il mercato fatto male, la fortuna, la casualità, ma se in tutte le graduatorie, dai rigori contro, rigori pro, ai gol annullati contro, i gol annullati pro, ai cartellini, e sono tutte con la Juve tra le sfavorite e l'Inter favorita o tra le prime favorite, come dici sempre tu, se tiri una monetina 10 volte, no? Se viene 10 volte la stessa cosa e ci sarà qualcosa sotto, no? Di solito sì. Non mi penso che da lì...
I numeri parlano chiarissimo. Ora, se noi vogliamo stare dietro alla informazione pompata di quasi tutti i giornali e quasi tutta la stampa pompata ed eteroguidata, ci facciamo solo del male. Ormai vale più l'informazione che puoi fare tu, che faccio io, che facciamo noi qui su Radio Bianconera e su altri settori, quella che io ora definisco informazione carbonata.
Sì, bravo.
Lì siamo, peraltro il mio prossimo spettacolo, che si intitola Tempi Moderni, l'ho definito proprio spettacolo carbonato. Non parlerò di Juve, ma di La Russa.
Vabbè, invece se parli di politica ci sta dentro, insomma. E poi c'è anche un libro in uscita, ricordiamolo, visto che ti ho fatto anche la prefazione.
Sì, Pensieri Bianconeri, Juventus, DNA di una tifoseria. Dovrebbe uscire a febbraio.
A febbraio, quindi
con prefazioni di
del sotto
schifo e anche Franco Leonetti, che è il primo con il quale ho dialogato qui sulla radio, quindi ci tenevo ad avere le due voci
con
i due amici, quelli con cui
ci siamo abbiamo chiacchierato amabilmente, perché non ci conoscevamo prima, ci siamo conosciuti a mezzo radio, ma diciamo quell'humus comune che ci rende, diciamo, vicini. Esatto.
Poi lo presenteremo quando esce. E certo, tante di quelle delle considerazioni che facciamo sono presenti in quel libro. Peraltro esce nel momento, secondo me, migliore. Pensavo fosse il peggiore, invece è il migliore. Perché si parla del DNA juventino, se esiste o no. E siccome mi pare che si sta parecchio disperdendo, forse che esca una pubblicazione che ricorda cosa significa chiamarsi Juventus, giocare nella Juventus, dirigere la Juventus, avere come proprietà la Juventus e anche tifare la Juventus, è un bene.
Ecco, a questo proposito, io ti dico la verità, quando sento parlare di Juventus gestita in base agli algoritmi, sarà che insegno lettere, ma un pochino di mal di pancia mi viene. Io mi auguro che sia un punto di partenza e che poi le persone vengano sempre prima, perché alla fine... sono sempre le persone che fanno le cose, non viceversa. Quindi se tu sbagli a scegliere le persone, ma le persone non sono solo tecnica, sono anche anima, diciamo così, personalità, ragionamento, modo di impattare sugli altri, tutte queste cose qua l'algoritmo non ce le mette. Quindi è da lì che bisogna ripartire, dalle persone che gestiscono la Juventus. Io mi auguro che Comolli questo lo faccia, perché c'è proprio questa carenza, è inutile girarci intorno. Negli ultimi anni tutti questi continui ribaltoni vuol dire che costantemente si sono sbagliate le persone, Vincenzo, giusto?
Sì, il calcio è uno sport di campo. La Juventus ha sempre vinto e perso sul campo. Cerchiamo di non snaturarci su questo. L'algoritmo non è sul campo. Bisogna sentire il profumo dell'erba, bisogna andare in giro a cercare i talenti. Certo, l'algoritmo ti può aiutare a smazzare un po', tra mille nomi ne hai 100, te ne ricava 100, però poi la scelta la devi fare, come dici tu, sulle persone, sia tra i giocatori che tra i dirigenti. E, l'algoritmo è un'illusione. Io peraltro sono anche parecchio contrario all'intelligenza artificiale, se non per settori specifici. Ma perché se tu usi l'algoritmo pensi che sei solo tu che ce l'hai?
Appunto.
E alla fine ce l'hanno tutti, quindi dove ti differenzi dagli altri? Nell'intuito, che è quello personale, la scintilla umana, nessun computer, neanche di ultimissima generazione, nessun programma te la può simulare, perché non è simulabile, è in qualche settore specifico, ma sull'intuito siamo, è come dire, l'intelligenza artificiale o gli algoritmi nel campo artistico. Nel campo artistico non ci può essere, perché sono basati su scintille di ispirazione. La stessa cosa è nel calcio, scintille di ispirazione, intuito. Vedo quel ragazzo e il mio intuito mi fa capire che potrebbe
poi
essere
lo seguo, mi informo, vedo se anche umanamente uno che può reggere certe pressioni, tutte queste cose
testa, tantissimi ragazzi sono campioni e poi hanno la testa,
o magari fanno benissimo e poi si perdono. Guardate per esempio la parabola di Ken, che è stato il migliore del talento del 2000, il primo a giocare in Serie A, poi ha avuto questa lunga flessione, adesso sta riemergendo. Ovviamente la Juve se lo trova contro perché non è andato in nazionale, ma mi aspetto che con la Juve giochi a Firenze. Oh, caro Luca, magari sentiamo un vocale insieme a Vincenzo, che dici? Vai, così commentiamo qualcosa che ci propongono i nostri amici da casa.
Buongiorno Radio Bianconera, Roberto da Roma. Il karma si è abbattuto sulla nazionale italiana, in attesa che colpisca anche la seconda squadra di Milano. Sempre fino alla fine, forza Juve, e spero che anche quest'anno i mondiali ce li vediamo da casa. Ciao.
Sì, diciamo che se servisse a, diciamo, dare una ventata d'aria nuova in federazione, è un sacrificio che si potrebbe fare di non vedere l'Italia mondiale. Mi dispiace solo perché, insomma, siamo partiti al 2006 campioni del mondo, essere arrivati a questo punto, perché non è solo il pensiero del nostro amico, ma è di milioni di tifosi della Juve. Di questo Gravina non si preoccupa, perché lui ha altri interessi, non interessa coinvolgere la gente sulla nazionale. Tra l'altro, e poi ti lascio la risposta, ci dice Adriano da Londra: prendiamo il ciclismo, noi maestri da sempre, la Slovenia con 2,5 milioni di abitanti ha 4 grandissimi ciclisti, per non parlare di un marziano come Pogačar. Il rugby è in grandissima crescita con pianificazione da anni, ovviamente spero l'Italia non vada ai mondiali nonostante vivo all'estero, dice Adriano da Londra. Cioè questo discorso facciamo anche prima. La responsabilità di Gravina è maggiore proprio perché le altre federazioni italiane stanno lavorando per far crescere il movimento, l'attenzione a quello sport, il coinvolgimento dei giovani. Qui a Torino, lo dicevo in apertura, abbiamo toccato con mano cosa fa la federazione tennis attraverso il Master ATP. La federazione calcio, siamo fermi agli anni 60, non fa più nulla da questo punto di vista.
Sì. Allora, il karma sì, ha colpito. Io stavo vedendo alcuni post su Facebook di pagine degli interisti che già dal primo tempo hanno messo la foto di quel ragazzo là con Pio Esposito. Ora lo conosce Alan Pio Esposito,
Sì.
E vabbè, questo è classico di chi festeggia un po' troppo in anticipo, e mi pare che
l'ho visto. Ma io mi pare di essere più forte, questo è il concetto di base,
sì,
insomma.
Insomma,
e qua, anche i nostri giornali quando portano in prima pagina, per non dire pompano, un giocatore che ha appena fatto 2, 3, 4 gol, si ricordino quali sono i centravanti che ci sono in giro per il mondo, perché non è che l'Italia, dopo le Alpi non c'è niente, volevo dare questa notizia. Ci sono tanti campionati con tanti campioni affermati e che vanno al 200 all'ora, mentre i nostri vanno, se va bene, ai 100. E questo è colpa anche del VAR, che lo dicevo prima, siamo un campionato ormai diventato di spettatori in campo, perché stanno lì minuto e mezzo una volta, 50 secondi un'altra, sono tutte pause nel gioco che gli altri non hanno. E quando vai in Champions e quando giochi con queste squadre che sono, hai appena alzato il livello dell'avversario, questi sono i risultati, perché questo è. Poi noi siamo abituati, specie in certe squadre, ad avere certe direzioni arbitrali, e poi quando non ci sono più va in difficoltà, ecco.
A parte poi il rispetto per il pubblico, è una cosa che ha detto anche Caressa, cioè il pubblico paga per vedere una partita, non per vedere un terzo di partita. Quindi tra l'altro, poi certo, è quello che dicevano in quel caso impropriamente a Chiellini e Bonucci, dice: ecco, quando andate in Europa sì che capite come si arbitra, quando si arbitra correttamente, perché poi vi fanno fare quello che volete in Italia. Mi sembra che allora era improprio, perché Chiellini e Bonucci hanno vinto un europeo, hanno vinto molto con la Juve, e ora invece le stesse cose si possono dire dei vari Barella, Bastoni, eccetera. Quanto a Esposito, forte sì, però secondo me lo si rovina pompandolo così. Poi ricordiamoci che ha la stessa età di Yıldız. Non mi sembra che Yıldız sia così pompato. Io sono contento che non lo sia.
Meglio così. Però bisogna ricordarsi che lui gioca titolare fisso in Turchia, fa sempre assi. La Turchia è meglio dell'Italia. La Turchia sicuramente organizzerà gli europei del 2032, mentre l'Italia non si sa se ce la farà, perché non abbia neanche gli stadi. In tutto ciò Gravina manco quello ha fatto, diciamo le ste cose, perché poi ce le dimentichiamo. Poi daranno il premio a Tizio Caio Sempronio, ci sarà il gran galà in cui sarà premiato Tizio Caio, però ricordiamoci dove siamo arrivati.
È un sistema troppo autoreferenziale. Quando i sistemi sono così non funzionano, ma non si possono riformare da dentro, si possono riformare solo da fuori con una pulizia totale.
Diego ci ricorda, dopo le 5 perle dal PSG ne arrivano 4, che volendo sono 7 tra andata e ritorno, dagli scandinavi. Ma è proprio difficile affidare la FIGC ad un commissario serio, imparziale, capace, che possa davvero mettere in campo delle vere riforme, iniziare dalla giustizia, dall'ingiustizia sportiva. Sì, si potrebbe fare, anche se l'ultimo commissario, te lo raccomando caro Diego, quello che ha combinato il commissario Guido Rossi, quindi non so neanche se augurarmi questa soluzione. Ci vorrebbe un uomo di calcio che faccia le cose per il calcio, e quindi ci vorrebbe che magari uno come Del Piero si potesse candidare, dico lui perché era l'ultimo nome che era stato fatto, e non che prima delle elezioni già c'è solo un candidato che è Gravina e quello ti tieni, diciamo. E però lì devono essere società che si muovono anche loro, che facciano qualcosa, perché se no sono corresponsabili di questo scempio, diciamo.
Il commissario poi lo nomina il governo.
A posto siamo.
Che lo nomina la Russa, il commissario.
Che come ministro dello sport voleva affossare la Juve, no? Così aveva detto, sì.
Se proprio un nome ce l'ho, che so che non sarà seguito. Il consigliere Giulia Ferrari, un consigliere di Stato molto preparato giuridicamente, persona di grandissimo valore intellettuale e grande preparazione giuridica, indipendenza e imparzialità.
Bene, il nome
è un nome che non conosce nessuno.
Il nome l'abbiamo fatto, suggeriamole come collaboratore magari Roberto Baggio, che scrisse un libro che ovviamente è stato ignorato, con tutte le migliorie da fare nel calcio italiano per arrivare. Ecco, uno come Roberto Baggio, che abbiano fatto lavorare uno come Roberto Baggio, cioè Roberto Baggio, ragazzi, il talento più cristallino insieme a pochi altri del calcio italiano degli ultimi 40 anni, facciamo 40 e non andiamo troppo indietro. Gli hanno fatto lavorare per fare un dossier, quel dossier l'hanno preso e l'hanno messo in un cassetto e non l'hanno mai neanche letto. Cioè io li trovo delle cose di un'arroganza e di una superficialità che tutto sommato meritano questi risultati, caro Vincenzo.
Ma sì, sì, infatti io non riesco a tifare contro, ma devo dirvi la verità, non tifo certo a favore, sono indifferente. Ieri l'ho vista così, per più perché la dovevo un po' raccontare su pensieri bianconeri, perché può capitare di parlarne, ma ero indifferente ai gol sia dell'uno che dell'altro, ed ero molto triste come cittadino italiano vedere l'Italia andare così a fondo su tanti settori, non sportivi, perché di quelli sportivi, come abbiamo detto, lì si va bene, ma su quello calcistico e altri settori extra sportivi si va veramente a fondo. Ma perché la logica è sempre questa, la logica dell'amichetto, l'amichettismo così combattuto da una parte politica contro l'altra, poi la parte politica, quando arriva ad avere il potere, si comporta esattamente come l'altra. E chi è poi la vittima designata? Poi il popolo italiano. In questo caso il popolo dei tifosi italiani. Pensate ai bambini che non riescono a vedersi un mondiale.
Con l'Italia, però, come ci scrive il nostro amico Giovanni dal Brasile, che se anche ci va ai mondiali, forse è meglio che non ci vada, perché vai lì per far cosa? Cioè, per sperare forse di giocarti la qualificazione nel girone, poi vediamo chi ti capita. Cioè, non hai quella prospettiva comunque di essere una delle protagoniste come invece l'Italia dovrebbe essere per storia, ma anche come bacino d'utenza, ripeto, come soldi che vengono messi nel calcio, investimenti anche emotivi che vengono fatti nel calcio. E ai vertici del mondo, e perché dobbiamo essere rappresentati in una schifezza del genere? Con questa domanda, caro Vincenzo, ci dobbiamo salutare.
È un calcio. No, vai, vai, vai. Andremo a fare la figura delle squadre africane degli anni '80.
Ah, ecco, bravo.
Solo che quello era calcio emergente, infatti abbiamo il Marocco in semifinale.
Per esempio.
Quello italiano è un calcio ormai totalmente decadente. Con questo ci salutiamo.
Ci salutiamo, retromarcia spinta. Grazie Vincenzo, alla prossima, ciao.
Ciao.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, volata finale per la Juve del lunedì, anche per oggi, sempre Luigi Schifo per servirvi. Questo è quello del Manchester City, no? L'inno del Manchester City dedicato ad Haaland. E sì, questo tipo di giocatore, ripeto, devi avere la fortuna che nasca dalle tue parti uno così, perché c'è la genetica dietro. Guardavamo prima 1,96 m, un uomo di marmo praticamente, gli sbatti contro, ti fai male tu. Forse la BBC dei migliori tempi, Maldini, la coppia Baresi Costa Curta, forse questa categoria qua di giocatori avrebbe potuto contenere un giocatore del genere. In questo momento la difesa d'Italia è fatta con giocatori di un'altra categoria. Tra l'altro, carina la battuta di Haaland, che ha detto a Mancini: mi toccava sempre sedere, ma lo ringrazio perché mi ha fatto fare due gol. Diciamo che uno che non le manda neanche a dire, tanto voglia dire qualcosa tua. Cioè, vai tu a dirgli qualcosa a Haaland, caro Luca.
Anche perché c'è una differenza di altezza. Probabilmente cercava la schiena.
Sì, volevo l'appoggio, e certo, si appoggiava in quel posto lì dove non batte il sole. Oh, dunque, abbiamo dei vocali. Vai, vai, Luca.
Sì, buongiorno amici. Allora, sentivo l'ennesima difesa del soldato Ryan Locatelli. Allora, a mio parere questa postura mentale non ci porta da nessuna parte, cioè non fa il bene della Juve. Locatelli ieri ha fatto l'ennesima partita di una mediocrità desolante, lento, scontato, rallentava il gioco, diversi falli, cioè non può giocare da play, questo è chiaro. E perché allora noi continuiamo a difenderlo? Perché probabilmente ormai anche noi siamo una squadra abituata alla mediocrità. Hannah Arendt diceva la banalità del male. Io direi che noi ormai siamo abituati alla banalità di Locatelli, cioè un giocatore mediocre che a noi in fondo va bene.
Dai, non paragoniamo Locatelli al male, però diciamo che Locatelli è uno che nella rosa della Juventus di qualche anno fa ci sarebbe anche potuto stare, come ci stavano altri comprimari, ma in una Juve che vuole ambire a certi livelli il regista della Juventus non può essere Locatelli, idem per la nazionale. Ma guardate che vanno di pari passo, diciamo dall'inizio della trasmissione, siamo passati da Pirlo a Locatelli sia nella Juve che in nazionale. Evidentemente proprio anche il livello medio del campionato italiano è quello lì. Adesso vediamo se Spalletti si inventa qualcosa tipo Cop Meiners spostato in regia, ma anche lì esperimento. Miretti, altro esperimento. Cioè, nell'organico della Juve non hai uno che metti e fa regista. Lui per Roma è bene o male in quel ruolo ci ha giocato. È una Juve, ripeto, non è una grande squadra la Juve in questo momento, e quindi deve puntare su altre caratteristiche, sperando che trovi perlomeno negli attaccanti, qualcuno ci ricordava prima di Openda che fine ha fatto, negli attaccanti quei gol che ti permettono almeno di mettere le partite in un certo binario, perché sennò questa squadra fa veramente fatica, l'abbiamo visto, appena si alza un po' l'asticella, le difficoltà che questa squadra fa. E anche qua andiamo sempre di pari passo con i discorsi che facciamo alla nazionale, con le debite proporzioni naturalmente. Ancora un vocale, vai Luca.
Buongiorno, sono Diego. A proposito della dell'Italia. Io ho già mandato un vocale oggi, ma volevo fare delle precisazioni. Secondo me, questi risultati sono frutto di una gestione errata del calcio. Non abbiamo talenti italiani, bravi ragazzi, bravi comunque, che vengono messi anche in prima squadra. E quindi insomma rischiare anche di giocare con giocatori giovani. E sicuramente l'altro aspetto che è più importante ancora è l'accanimento che è stato fatto nei confronti della Juventus, perché c'è stato questo ridimensionamento forzato con plusvalenze, con punti tolti, esclusione della Champions, eccetera. E non dimentichiamoci che la Juventus è sempre stato un serbatoio importante per i giocatori italiani che giocavano appunto nella nazionale.
Sì, come dicevo prima, diciamo, facendo queste cose la Juventus, la federazione ha fatto, diciamo che ha segato il ramo su cui era seduta per un modo elegante, poi c'era l'altro modo che ha fatto come quello che per far dispetto alla moglie si tagliava. Più o meno credo che possiamo fare questo tipo di paragoni. Diamo il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, intanto, insomma, Vlahovic adesso è al J Medical, quindi aspettiamo le indicazioni. Per adesso a te cosa risulta su questo, Nicola?
Ma non c'è grandissima preoccupazione per l'infortunio. Io però, alla vigilia di due partite un po' particolari per lui anche, perché sai meglio di me che quando c'è tensione, i muscoli
E
sono più
certo, più
fragili,
sollecitati.
e della partita di Firenze, che per lui non può essere una partita normale, e poi c'è una partita invece climaticamente pericolosa, perché insomma ci dicono che domani in Italia arriverà il freddo, figuriamoci in Norvegia. Io non lo so, così a naso credo che in una verrà, tra virgolette, rischiato, nell'altra invece si darà spazio agli altri attaccanti che prima o poi devono giocare.
Tra l'altro là c'è il sintetico, cos'è peggio, la tensione a Firenze o il campo sintetico al Polo Nord alle 9 di sera?
È il freddo, appunto, no? È 0 gradi. Non lo so, però sì, insomma, anche sui muscoli non va benissimo il sintetico, ma un po' peggio per le ginocchia insomma,
Caviglie.
i legamenti,
Sì.
no? Però, insomma, io non credo le faccia tutte e due titolari. Adesso vediamo cosa capiterà. La patata bollente spetta Spalletti, che se la deve giocare al meglio, perché adesso, insomma, i jolly sono un po' finiti, non li ha calati lui, però purtroppo nel mazzo non ne rimangono più tanti. In quelle della Champions forse Gigi nessuno.
No, ormai diciamo deve fare almeno tre vittorie, almeno.
Esatto, forse ne rimane uno,
Sì,
forse
ma
uno.
forse col pareggio più che con... Quindi,
Però da giocare più avanti, perché se te lo
sì, se
giochi
te lo
subito
giochi...
poi
Ti viene l'acqua
davvero
alla gola, la
difficile.
tensione,
Esatto.
non è una squadra che può reggere quelle cose lì, secondo me. Oh, ti chiedo quanto può eventualmente cambiare un pochino la storia di questa stagione per la Juve, un eventuale cambio di modulo, cioè te la faccio in un altro modo. È una questione che la rosa è quella e quindi chi ci metti in panchina più di là, diciamo l'asticella non la puoi alzare, oppure cambiando modulo, magari mettendo i giocatori ognuno proprio nel ruolo in cui è nato, magari si alza leggermente il rendimento di ciascuno e quindi poi sale il rendimento della squadra.
Gigi, secondo me il manico fa la differenza. Abbiamo visto tanti allenatori salvare squadre senza cambiare tantissimo, no? Insomma, Davide Nicola è
Beh,
re di
certo, sì.
imprese di questo tipo, no? Magari anche qualcuno. Adesso non so se una squadra con allenatore esonerato poi ha vinto lo scudetto, sicuramente è
No,
capitato,
forse
ma
era capitato a Di Matteo col Chelsea, ma lì era la Champions
la
che aveva vinto.
Champions,
Sì.
no? Quindi non te lo so dire, però io nutro qualche dubbio sulla difesa 4, se vogliamo dirlo, per tanti motivi che ti enuncio. Il primo, Spalletti ha pescato un jolly che anche la società gradisce molto, che è Cobb Myers, e se tu fai la difesa 4 lui non ci può più stare, secondo me.
Certo.
Lo devi rispostare a centrocampo e quindi devi sperare che sia proprio al terzo allenatore la Juventus ha trovato quello che lo fa rendere allora, no? Poi sappiamo che Bremer quando tornerà, insomma, Bremer il meglio di sé lo ha sempre dato a 3, poi è talmente forte che anche a 4 fa la differenza, però poi sugli esterni sei un po' sguarnito, cioè hai cambiato, perché mi sembra chiaro che questo portoghese non vada bene.
Ma Joao Mario non lo vede nessuno, quindi
non lo fa giocare nessuno. Poi ci dicono tutti che è troppo offensivo, è una difesa 4, devi fare il terzino, non devi certo. Dare tanto su. Cambiaso inoltre è uno che ti offre tanto se gioca a centrocampo, perché può andare interno, abbiamo detto, della sua versatilità, insomma, fare quello che faceva un po' Calafiori
sì.
con Spalletti in nazionale. E quindi mi chiedo chi
ci mettiamo adesso. Torna a Cabal, per carità, che può fare il terzino.
Cosa fai? Mandi a destra Cambiaso e ti affidi a Cabal, che ad altissimi livelli il terzino non l'ha mai fatto, faceva più il quinto, non lo so, ai costi. Io trovo che sia una squadra costruita un po' male per giocare a 4.
E poi, come ci diceva prima un ascoltatore, quando torna Bremer, sappiamo che Bremer è uno da difesa 3 comunque, più che non
l'ho detto anch'io, ma è talmente forte che va bene sempre. Però sono d'accordo con te, il meglio di sé lo dà
è un discorso che avevamo già fatto in passato, quando c'era questo ballottaggio tra la difesa 4 e la difesa 3. No. Intanto deve tornare poi.
E poi Gigi, bravo, bisogna vedere quando torna, come torna, quindi
e questo è dita. Senti un po', invece, questione centrocampo, ne parlavamo adesso, insomma, Locatelli è un po' un punto di riferimento, ma qualcuno, in tanti dicono, per le ambizioni della Juve, se hai Locatelli come punto di riferimento del centrocampo, un pochino ridimensiona, insomma, la possibilità di
fare. Anche ieri è stato uno di un po' più in difficoltà, se vuoi che te lo dica, no? Quando l'asticella si alza, però... può piacere o non piacere, citando un noto film della nostra generazione... Però secondo me Locatelli in questo momento non è il problema, cioè ci sono emergenze più grandi, tipo un esterno destro, secondo me, no? Un altro giocatore di piede mancino, se non c'è Kelly, e poi adesso ci si è inventati con Miners, quindi secondo me ci sono delle esigenze alternative. Poi, cioè, se parliamo di qualità, qualitativamente questa Juventus può essere migliorata in tante posizioni, certo. Quindi anche Locatelli sono abbastanza d'accordo.
È anche vero che chi ha registi forti, specie a gennaio, se li tiene blindati, non te lo danno. Sì. Diciamo.
Poi bisogna anche essere bravi, secondo me, a rilanciarli, inventarli. Cioè, Pirlo fu un'invenzione.
Certo.
Credo che per Lobotka non ci fosse la coda, e se non mi sbaglio, Lobotka prima di Spalletti venne comprato e non compreso dall'allenatore che c'era.
Sì.
Se non mi sbaglio,
sì, sì, stava era comunque una seconda scelta, sì, sì, sì.
Ad esempio, quindi qualcosina si può andare a pescare, secondo me. Quindi quello è un problema relativo. Il problema è che la Juve è un livello molto molto alto, quindi andarlo a pescare. Poi la Juve ne aveva tanti, non gli ha mai dato un'opportunità. Io penso già solo ai tre che ci sono a Firenze e a quello che c'è a Roma. No, se ci pensi, Rovella, Nico Vussi, Caviglia, Fagioli e anche Mandragora. E lì in mezzo nessuno ha mai avuto una reale possibilità, forse perché ai loro tempi il livello era troppo alto, per Mandragora e Rovella, perché gli altri due sono recenti.
Nico Vussi è proprio recente, insomma.
E anche Fagioli.
No? Anche Fagioli.
Quindi, cioè, non lo so, ne sono passati e nessuno ha avuto una reale chance.
Sì, poi c'è stato Douglas Luiz, su cui sono stati investiti tanti soldi, e quindi evidentemente non si trova la quadra, e finché non la trovi lì è difficile poi che la squadra possa crescere più di tanto. L'allenatore è importante, ma poi, come diciamo sempre, se tu arrivi, comunque l'allenatore è bravo, ti fa arrivare, giochi in modo che tiri 10 volte in porta, ma che su 10 volte tu centri la porta una volta sola, lì l'allenatore arriva fino a un certo punto, nel senso.
Adesso Spalletti deve inventarsi qualcosa, perché arrivano due partite difficili. Così come avevamo detto che la mossa di esonerare Tudor era stata giusta per tempismo, anche se mancava poco a una pausa, perché quelle partite erano abbordabili e probabilmente i punti li facevamo anche noi. Cioè, tra Udinese, Cremonese, Torino,
7 punti si potevi mettere in preventivo.
7 erano il minimo, sì, no? Sì, sì. E quella difficile era quella con lo Sporting, e purtroppo non è andata a buon fine. Adesso invece, secondo me, arrivano due partite problematiche, poi qualcun altro un po' più semplice, perché c'è di nuovo l'Udinese e c'è il Cagliari in casa, se non mi sbaglio.
Sì, l'Udinese in Coppa Italia, però.
È l'Udinese in Coppa Italia, poi c'è il Napoli, che invece è un po' più complicata. Adesso arrivano partite un po' più serie. E qui, insomma, proprio per il motivo precedentemente illustrato, ovvero i jolly
sono finiti,
quasi finiti, sarebbe necessario farle bene,
farle bene e vincerle fondamentalmente, perché sennò i treni poi non li acchiappi
più. Dipende dall'obiettivo.
Ah no, certo, per carità.
Cioè, se tu pareggi col Napoli è un ottimo risultato.
Ah no, certo, certo.
Se vuoi vincere lo scudetto devi battere il Napoli.
Sì, ma prima c'è la Fiorentina, prima c'è il Bodo,
e la Fiorentina, sappiamo tutti, poi qualche volta nella storia è successo che una squadra che doveva giocare per le alte posizioni sia finita male, però sospettiamo tutti che la Fiorentina prima o poi incomincia a macinare punti.
Sì, poi c'è il cambio di allenatore che si sta che dalla scossa, poi c'è la Juve.
Di altro valore, poi se va in Serie B è uno di quei casi più unici e rari di disastro. Forse la Fiorentina, visto una volta, che la Fiorentina andò in Serie B con Batistuta, quindi non era una Fiorentina di sprovveduti.
Vediamo, per passare così in una stagione dall'Europa comunque a certi livelli, perché è da Conference, ma comunque praticamente fino in fondo, è arrivare addirittura ultimo in classifica, è una cosa che come organico si spiega poco, per quanto tu possa aver sbagliato il mercato, insomma.
Allora, più forte dell'anno scorso, Gigi, cioè, hanno aggiunto due o tre giocatori a una rosa che insomma ha fatto sesta con Palladino.
Appunto, e quindi evidentemente i valori sono quelli.
È una partita pericolosa, sì, diciamocelo chiaramente.
Come
per
dicevo
loro
prima.
Loro la partita, l'allenatore, l'abbiamo conosciuto l'anno scorso a Torino, è bravo, è mediamente bravo. E la prima stagione di Serie A della carriera l'aveva fatta bene, è un motivatore, e quindi è una partita che la Juve deve vincere, ma deve anche essere cosciente che è una partita pericolosa e che la Fiorentina è ultima o per caso o per dei motivi abbastanza complicati da comprendere per noi che non siamo a Firenze.
Sì, però quello che noi comprendiamo benissimo seguendo la Juventus quando va a Firenze è che è come quando c'è il Toro. Per quanto il Toro non vinca un derby da 10 anni, bla bla, tutte le cose che diciamo, comunque diciamo il 75-80% delle volte te la devi proprio sudare, e anche se la Fiorentina è ultima, vale, è un derby anche quello, è inutile stare a girarci intorno. E quindi speriamo che anche tutti questi giocatori che ha la Juve, che non avevano tanto le facce da derby, cioè non mi pare che questa squadra abbia quella cattiveria per intimorire gli avversari in questo tipo di partite, cioè dove c'è qualcosa in più che non semplicemente i tre punti. Tu che dici, Nicola?
A livello di carisma a questa squadra manca qualcosa. Tant'è che secondo me è uno di quelli più carismatici, però uno di quelli che si agita tanto, ma poi non so se gli altri lo seguono molto. Uno che quantomeno prova a fare il leader è Vlahovic.
Sì.
Meriterebbe forse essere seguito un po' di più, non lo so. Però sì, manca qualcosa, forse Bremer era un leader silenzioso e adesso non c'è.
Trovarne forse altri che con quella garra, perché poi tecnicamente...
Manca un po' di personalità.
C'è Yıldız, per carità, che è bravo, è sicuramente, però è un ragazzo di 20 anni e quindi giustamente ha i suoi alti bassi, come abbastanza normale che ci sia, per quanto insomma si stia assestando verso l'alto. A proposito di Yıldız e di Vlahovic, caro Nicola, fino a qualche tempo fa l'aria che si respirava è Yıldız sicuramente perno della Juve almeno per i prossimi 2-3 anni, Vlahovic valigia pronta, il primo che arriva se lo prende. Ti chiedo se è ancora così, perché mi pare di captare che le cose stiano un po' cambiando per entrambi, insomma.
Ma io credo che per Vlahovic non ci sia grande margine di manovra, perché devi fare un'offerta e bisogna vedere se a lui non sono arrivate altre offerte. Cioè, mi sembra che il patto sia noi non ti mettiamo in disparte, se te lo meriti giochi e tu però ti impegni fino al fondo a dare una mano, poi ci sediamo a un tavolo. Bisogna vedere che offerta arriverà lui, se arriverà un'offerta fuori budget per la Juventus, perché sai, poi a un certo punto se non arrivano offerte particolari lui potrà anche considerare un'offerta della Juventus, che potrà essere Jonathan David o forse qualcosina di più, che ci è stato detto che è il massimo che può avere la Juve. E invece purtroppo si credeva che Yıldız, per quanto la Juve con Yıldız può rimanere tranquilla, perché la Juventus con Yıldız ha un contratto comunque fino al 2029, quindi c'è uno stipendio che la Juve vorrebbe adeguare, non al livello del ragazzo. Il ragazzo non gli basterebbe arrivare da 1,7 a 4,5 più premi, vorrebbe arrivare al massimo dicendo: mi state dicendo che io sono il numero 10, sono il nuovo Del Piero, sono la pietra angolare della Juve che verrà, perché c'è qualcuno che guadagna più di me, senza considerare Vlahovic, che è uno stipendio fuori
portata, fuori controllo anche.
E la Juve era abbastanza tranquilla perché adesso lo gestisce il padre, non più chi l'ha portato via da Bayern Monaco. I problemi secondo me sono due. Uno, se al ragazzo arrivano offerte da...
Si parla di Premier League, ho sentito anche il Real Madrid.
10 milioni, cioè, no? Che poi ti cominciano a dire, ma me ne danno 10, perché voi non me li date. Secondo, Gigi, secondo me è più grave, perché la Juventus è tra virgolette, in una botte di ferro, e gli può dire, noi le offerte le rifiutiamo, tu hai firmato con noi un contratto,
lo so,
che nessuno ti puntasse una pistola, e sei con noi fino al 2029. La situazione più grave è, non è che arriva un'offerta che fa comodo anche alla Juventus, viste le problematiche di bilancio, questa indagine dell'UEFA, perché i conti non sono in regola, del tipo, pigliamoci 100 milioni, mettiamo tutto a posto e ce ne faremo una ragione, però intanto i costi sono a posto, perché sennò magari ci bloccano il mercato, ci danno una multa, no? Insomma, poi 100 milioni fanno comodo a tutti, del procedimento UEFA o meno. Io avrei più paura di quello che non di un'eventuale ingordigia del giocatore o di chi lo gestisce, perché continuo a dire, la Juve ha un contratto fino al 29, quindi relativamente può anche tenere duro e discutere col ragazzo e convincerlo e promettergli magari che lo cederà in un tempo più ragionevole e non lontano. Io avrei più paura di una decisione che...
Se uno parte convinto, dice, senti, sì, qua ci sono 80-90 milioni per Ildiz, lui è d'accordo
zero,
perché gli diamo 10 milioni, che facciamo?
Esatto, una... tu l'hai pagato zero.
Certo, plus valenza netta, che si può fare.
Io avrei più quella paura lì.
Vediamo come... Adesso, non adesso, naturalmente non stiamo parlando di gennaio, si parla dell'estate, però sappiamo che a gennaio poi si muovono, diciamo, le trattative anche in chiave estate. Dunque ti sottopongo, arriva un messaggio dalla Toscana, da Follonica, di Alessio, che ci dice: mi pare che fino ad oggi la Fiorentina abbia difettato innanzitutto di carattere, forse quello è l'elemento di vulnerabilità da affrontare col massimo delle motivazioni. Questo sì, però sappiamo anche, caro Alessio, che quando compare all'orizzonte la Juventus, la città di Firenze si mobilita, compatta, e il carattere glielo fa tirare fuori. Che dici?
No, sono d'accordo. Saluto l'amico di Follonica, città di hockey. Come me arriva una città di hockey a Rotelle.
Perché tu arrivi dall'altra, città di hockey.
Sì, io, certo. Io arrivo da Vercelli, insomma, ce n'è tante, non ce n'è di più, però sfide etiche ai palazzetti. No, ma la verità è che io credo che adesso, però, per la Fiorentina, non ti dico che la Juventus valga il Como, però adesso la Fiorentina è ultima in classifica e sono passate 11 giornate. E tra l'altro nell'ultimo turno, Gigi, hanno fatto punti tutte le ultime 8, quelle che erano le ultime 8. Erano quasi tutti pareggi, ha vinto solo il Pisa, mi sembra. Però le ultime 8 hanno fatto punti tutti. E adesso se non incomincia a fare punti, perché tra l'altro se non mi sbaglio mi sembra che la Fiorentina, anche in caso di vittoria, rimane nelle ultime 3. O forse finisce quart'ultima. Cioè la classifica inizia
a sgranarsi,
un pochino ad allungarsi. E comunque la Fiorentina adesso deve giocare col coltello tra i denti. Tra l'altro mi sembra che il rendimento casalingo sia peggiore di quello esterno in questa stagione, è clamoroso, e quindi bisogna...
Sì, diciamo che Fiorentina ha 5 punti, il Parma che è quart'ultimo ne ha 8.
Vedi, e lo quindi... raggiungerebbe se il Parma non fa punti.
Se il Parma non fa punti, è questo.
Qui la Fiorentina adesso è una squadra che deve giocare per forza, deve fare punti, prima o poi deve farli, perché sennò va in Serie B.
Sì, diciamo che inizio stagione lì in Toscana, se avessero detto che il Pisa era davanti alla Fiorentina dopo 11 giornate, credo che...
E ricordiamoci il favore arbitrale di cui ha goduto nel derby col Pisa, ci fu un gol annullato, che meraviglioso peraltro, che non era da nulla.
Oh, tornando velocemente anche alla nazionale, c'è il nostro amico Mauro da Praga che aggiunge sale, dice, oltre alla nazionale maggiore, Italia under 20 sta perdendo 3-0, adesso non so se è ricominciato contro la Germania in questi minuti. Under 19 ha pareggiato in casa contro la Bosnia, under 21 ha perso in Polonia 2-1. Ecco, questo che il paragone che facciamo prima, è vero che c'è un problema generazionale, ma i problemi generazionali vanno affrontati e risolti, perché poi negli altri sport, adesso parliamo tanto del tennis, ma anche la pallavolo maschile e femminile, anche il basket, insomma,
l'atletica,
cioè ci sono federazioni che evidentemente hanno lavorato negli anni per arrivare a raccogliere i frutti. La Federcalcio, a parte i risultati delle giovanili che sono sicuramente indicativi, ma poi tante volte abbiamo avuto delle grandi under 21 che poi si sono sciolte arrivando al gradino superiore, quindi quello, Conte non conta, però quello che manca secondo me è il lavoro della federazione, però, te ne sei accorta anche tu Nicola, sì, in questi giorni di federazione tennis, come ha lavorato anche sulla base.
Certo, certo, assolutamente. Allora, anzitutto diciamo una cosa, l'ultima generazione di fenomeni è stata quella 73, 74, 76 Totti,
Del Piero, 73, Totti, 74, eccetera, sì, sì.
73, 74 Vieri.
Quando decidevi se far giocare Del Piero o Totti, per sì, capirsi.
Vieri, Inzaghi, sì. Del Piero, Montella, Totti, Toni, arrivi al 79 che Pirlo, e sì. Poi ragazzi finisce. Trovate un fenomeno.
Difensori poi degli anni 80 ancora qualcosa.
Marchisio, De Rossi, Marchisio, ottimi calciatori, non fenomeni. L'unico potenziale fenomeno è stato classe 82, Cassano
che poi però ha la testa è quella che è, quindi,
esatto. Poi fine Balotelli, peggio ancora che Cassano, certo. Cioè, avesse doti incredibili, quindi c'è un problema di scuola calcio e eccetera. Poi con le giovanili ogni tanto qualche risultato lo abbiamo, adesso i ragazzi stanno facendo un ottimo mondiale nell'under 17, no? L'under 20 avevamo una squadra per vincere e non li abbiamo mandati perché era durante il campionato di calcio, quindi non li mandiamo, e quindi vabbè, quella di prima aveva avuto Casadei capocannoniere, aveva perso la finale con l'Uruguay al mondiale under 20.
Sì, hai ragione.
I risultati nelle giovanili arrivano, però perché arrivano? Perché noi prendiamo i ragazzi grossi, le prime cose che fai a scuola calcio ti guardano l'osso del polso, che è quello più indicativo se cresci o meno. E poi però quando crescono anche gli altri facciamo un po' più fatica, dribbliamo meno, abbiamo una scuola calcio inferiore. Io credo che si debba andare a scimmiottare molto la Spagna che fa giocare i giovani, che sono giovani della, insomma, le società devono strutturarsi di più, credere nel settore giovanile. E poi è anticostituzionale per la Costituzione europea, però se noi mettessimo il limite di 6 giocatori stranieri, oppure
dà degli incentivi a chi fa giocare più italiani, ma sì,
mettere l'obbligo di far giocare 5 italiani, 4 italiani sarebbe meglio, perché qui la china, se per caso va male anche quest'anno, a parte che poi non puoi andare lontano, perché
certo,
diciamo chiaramente,
sì, ma lo dicevamo
America,
anche prima, sì.
È la china un po' quella dell'Ungheria, che una volta faceva tremare il mondo, e dopodiché cosa è successo? Tanti saluti.
No, o l'Inghilterra ha avuto, diciamo, alti e bassi, però anche quelli, diciamo, all'inizio erano i maestri e poi pian piano sono stati superati da tanti.
Gigi, poi chiudo, bisogna formare gli allenatori, perché se voi guardate nell'albo d'oro del pallone d'oro, i francesi hanno Zidane, Platini, Papin, Benzema, tutti attaccanti, Mbappé che non l'ha preso ma lo prenderà, ma e certo, poi me ne sono dimenticato qualcuno. Noi ci abbiamo Cannavaro, ci abbiamo difensori su difensori.
Baggio abbiamo avuto, ma
Baggio,
pochi.
Abbiamo avuto, è dai tempi di Baggio.
Da Baggio.
Paolo Rossi che era un grande attaccante ma ha vissuto quel mese straordinario, come poi fece anche Schillaci, che
certo,
era addirittura secondo. Cioè, noi abbiamo avuto Rivera, cioè, l'unico attaccante vero è stato Baggio, e prima Sivori, che però era un oriundo.
Era italo-argentino. Caro Nicola!
Cioè, noi fatichiamo a mettere gli attaccanti, così.
Noi dobbiamo vincere di catenaccio e contropiede, non c'è altro verso. Sì. Caro Nicola, grazie per essere stato con noi.
Ti
ringrazio, la prossima volta.
A
grazie a Luca e regia, a tutti voi per essere stati numerosi. Chiudiamo velocemente, che adesso passiamo la linea al prossimo. E Camillo? C'è Camillo. A fra poco.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.